Allora, possiamo cominciare questo terzo appuntamento di quest'anno della Scuola di Pace e, come avete visto dal titolo, raccontiamo la guerra per insegnare la pace. Oggi il tema, dopo la volta scorsa che ci siamo appunto addentrati nel Medio Oriente, è di nuovo il tema del conflitto, della guerra al centro della nostra attenzione. Di oggi però ci soffermeremo sulla narrazione di questi eventi catastrofici e distruttivi, e il modo di narrazione per noi non può essere altro che per trasmettere il messaggio invece della pace e della sua costruzione. Per farlo abbiamo con noi oggi pomeriggio due ospiti di eccezione e io ve li presento veramente brevemente, molto brevemente, perché poi così avremo modo di ascoltarli e soprattutto di tempestarli di domande. Tra l'altro Sebastiano Fetta questa mattina è stato con noi e ha così incontrato in assemblea d'istituto le classi del liceo scientifico di Fano, e vi assicuro che dai ragazzi di domande, di riflessioni ne sono venute tantissime, quindi oggi voi non potete essere da meno e lui sarà sicuramente molto contento di rispondere, anche se ecco, lo abbiamo faticato bene questa mattina.
Con la mezza maratona.
Esattamente, ha fatto tantissime camminate, però ecco. Vado un po' agli scherzi, che cosa dire di questi due ospiti. Sebastiano Nino Fetta, forse molti di voi già lo conoscono, operatore di ripresa che ha lavorato per la RAI fino a 4 anni fa circa, ha collaborato con tantissimi giornalisti, da Michele Santoro a Silvestro Montanaro con la trasmissione C'era una volta, e è stato naturalmente tanto in giro per il mondo. Ci raccontava stamattina di aver completato tantissimi passaporti, perché è stato veramente tanto nelle zone di conflitto e nel sud del mondo, quindi tra le popolazioni anche più povere. Ha documentato infatti ben 17 conflitti, pensate, e oggi ancora è impegnato nel raccontare le storie, i volti, soprattutto però oggi le racconta da un punto di vista diverso da quello a cui magari siamo abituati attraverso i nostri telegiornali. E quindi ecco, la sua testimonianza oggi ci aiuterà proprio a capire questo modo di raccontare fatti così tragici come la guerra. E naturalmente anche il suo impegno in progetti umanitari, in particolar modo in Siria, a partire dallo scoppio del conflitto. E ecco, tutto questo oggi, questo racconto, è a nostra disposizione proprio per aiutarci a fare altrettanto, a fare sì che la costruzione della pace e l'andare incontro a queste popolazioni sia una cosa portata di mano, delle nostre mani. Mattias invece Canatini è il nostro altro giovane ospite, quindi con noi oggi abbiamo una presenza giovane, non che Nino non lo sia, ma ovviamente ci mancherebbe, però ecco.
Mattias è mio nipote, l'ho conosciuto, lui mi fece un'intervista 5-6 anni fa, era proprio all'inizio di questo ciclo, quindi lo conosciamo molto bene.
Mattia è di Fano, quindi anche qui molti di voi probabilmente lo conosceranno bene, e da giovanissimo ha subito iniziato anche lui a viaggiare, quindi a girare il mondo proprio con l'obiettivo di raccontare storie e volti incontrati, lui però attraverso in particolar modo la fotografia e anche la scrittura. Il suo viaggiare lo ha portato in giro veramente dai Balcani, dalla Bosnia, fino al Medio Oriente, alla Siria, e poi continuando ancora il suo viaggio verso est, verso l'Asia. E anche la sua è una testimonianza di estremo valore per la volontà di conoscere, perché da tutto qui parte, dalla voglia di conoscere anche la storia degli ultimi, cioè di chi le atrocità della guerra le subisce, okay? Ne è protagonista purtroppo in questo modo. e il voler tornare per raccontare, per far sì che storie che noi dimentichiamo, forse troppo facilmente, o che non riusciamo a conoscere approfonditamente, invece arrivino alle nostre orecchie e ai nostri occhi. Quindi io per ora mi fermo qui, abbiamo un video con cui cominciamo.
Se lo salutiamo io, che possiamo cominciare così direttamente. Io non riesco a stare seduto quando cammino, perché quando parlo più forte di me, quindi rassegnatevi a vedermi girare per il mezzo alla sedia. Intanto voglio dire che ascoltate con molta attenzione quello che vi dirà Mattias, perché il mondo visto attraverso lo sguardo, passami il termine, Mattias, più disincantato di un giovane. Io sono un po' meno giovane, per cui ho uno sguardo diverso del mondo, ed è inevitabile che questo accadesse. Quindi seguitelo con attenzione, io potrei essere un po' cattivo e magari un po' più ottimista di me. Beh, che dire, io intanto mi ritengo un uomo fortunato. Sono un uomo fortunato perché mi hanno pagato per girare il mondo, magari mi pagava per girare il mondo. Sono un uomo fortunato perché casualmente ho scelto di occuparmi di guerre, è stato proprio un caso, non ricordo neanche come è cominciato, ma è andato così. Sono un uomo fortunato perché occupandomi di guerre, occupandomi di epidemie, di carestie, ho imparato che il mondo è diviso in due, ma noi siamo nella parte nord, nel nord del mondo, la parte ricca, la parte opulenta, però noi non siamo la regola, noi siamo l'eccezione, perché se confrontiamo i numeri, noi saremmo sia in umiliato nel nord del mondo, ma non ci arriviamo, siamo circa 800 milioni, Stati Uniti, Europa, eccetera. Beh, gli altri 6 miliardi sono quelli che stanno giù. Quindi loro sono l'eccezione, noi siamo la regola. Io incontro tantissimi bambini, tantissimi ragazzi, e quello che cerco di fargli capire è che siamo fortunati, perché non possiamo scegliere dove siamo nati, e quindi noi siamo stati fortunati perché siamo nati in questa parte del mondo. Io vi voglio raccontare una guerra che in genere non si racconta. Noi siamo abituati alla guerra, quella dei grandi strateghi, gli aerei, i generali, le grandi strategie, la geopolitica, questo termine straordinario che poi secondo me dello spiego di un gesto, cos'è la geopolitica, molto semplice. Invece voglio raccontarvi la guerra dei bambini, la guerra degli ultimi, la guerra delle donne, la guerra di chi la guerra non vuole, ma di chi la guerra subisce. Ci sono arrivato dopo anni che facevo questo mestiere, perché insomma, a forza di andare in giro tu mi guardavo intorno e cercavo di capire cosa diavolo succedesse. Un giorno ho cominciato a guardare più verso il basso e ho cominciato a vedere i bambini e ho cominciato a capire che forse loro avevano una visione diversa del nostro mondo. Ho cominciato a raccontarlo ad altezza di bambino, messo la mia telecamera non più sulla spalla ma sul mio fianco, e ho cominciato a vedere il mondo per altezza là. Ogni tanto mi ginocchiavo e mi guardavo intorno, poi mi rialzavo e mi guardavo intorno e vedevo la differenza incredibile che c'è tra il mondo visto dal basso e il mondo visto dall'alto. E questo piano piano mi ha insegnato a capire che dobbiamo guardare le cose non solo dal nostro punto di vista, ma anche dal punto di vista dei bambini. Ho cominciato ad occuparmi dei bambini perché li ho visti morire di fame, poi vi racconterò qualche storia, li ho visti morire di colera, li ho visti morire di guerra. Ci si abitua a tutto nella vita, tranne che alla morte di un bambino. Non c'è mai una spiegazione a questo. Ce la puoi mettere tutta, la puoi guardare, puoi vedere qualche uomo, ma questo non ti abitui mai. E allora ho deciso di raccontare quella che è la guerra dei bambini. Qui un video, sono 5 minuti di immagini che adesso io vi mostro, e parliamo di Siria in questo caso. E praticamente sono 5 minuti di bambini che vivono nei campi profughi e nelle città distrutte dell'Africa. Giusto, no?
Perfetto.
No, questa ci vuole.
Questa è la guerra. Anche questa è la guerra. Questa è la guerra delle persone normali, questa è la guerra dei bambini, questa è la guerra di gente come noi. È la guerra di chi non la vuole e di chi la deve subire. Il tema del vostro incontro è importante, dei vostri incontri è importantissimo, è la pace, io dico, è importante. Ma come si fa a parlare di pace se non sappiamo che cos'è realmente la guerra? Non quelle guerre normali, classiche, raccontate, le guerre che non si raccontano mai. Le regole delle guerre non scritte, regole che tutti applicano, dagli eserciti ufficiali ai ribelli,
regole che parlano di stupri, di violenza, di furti, di rapine, di contrabbando, perché queste sono le regole della guerra, non si parla mai, anzi, se qualche volta viene fuori qualche notizia ci scandalizziamo tutti, ma diamo, è possibile che soldati delle Nazioni Unite o la folla italiana abbia potuto superare le donne? Sì, normale, succedeva anche a Napoleone, succedeva durante le guerre dei Romani, sempre successo, sono le regole della guerra. Ma chi sono le vittime? Questo è il problema. Le vittime sono loro. Noi abbiamo visto un video, se avete notato, sono tutti bambini. Sono tutti bambini siriani, ambientati in due, sono due ambienti. Uno è il campo profughi e l'altro sono le città di Sirte. Quelle sono Aleppo, Idlib e Damasco, alcuni quartieri di Damasco. Qual è la guerra di questi bambini? È chiaramente delle loro madri, perché immaginiamo che gli uomini, i ragazzi lo stanno combattendo, lo stanno in giro a cercare di guadagnare qualche euro, magari a 12-14 ore di lavoro al giorno per guadagnare 3-4 euro, di questo stiamo parlando. E comincia in maniera molto semplice, comincia dove comincia da noi tutte le mattine, ci alziamo perché è giorno. In genere io quando ti incontro tantissimi ragazzi, la prima cosa che gli chiedo è che cosa fate la mattina quando vi alzate? La risposta in genere è fare colazione, giusto? Non è la risposta giusta, perché la prima cosa che facciamo quando ci svegliamo la mattina è andare in bagno, vero? Ma nessuno ci fa caso, perché è un gesto talmente normale, talmente semplice, che lo facciamo anche ad occhi chiusi, vero? Invece provate ad immaginare che cosa vuol dire andare in bagno in un posto come quello. Intanto cerchiamo di capire cos'è un campo profughi. Un campo profughi di questi spontanei, che cos'è? Una distesa di terreno dove c'è un animale, è arrivato qualcuno che ha messo una tenda, poi due, poi tre, poi quattro, poi dieci, poi mille e così via. Quindi una distesa infinita a perdita d'occhio di tempo. Poi arriva qualche container, in qualche maniera si cerca di dare qualche servizio, nel servizio intendo qualche gabbiotto che dovrebbe funzionare come bagno, ma chiaramente dopo 3 minuti di passata. Non ci sono strade, non c'è tornotto con mastico, ovviamente, quindi le strade non esistono, non c'è luce, non c'è acqua, non c'è nulla. Allora raccontiamo un po' una giornata di questi bambini, e non solo di questi bambini, anche delle loro madri, attenzione, che lì ci sono bambini, le madri, le zie, le nonne, in genere incontriamo famiglie con una mamma, una nonna, 4-5 bambini, funziona così. È una vita molto, molto semplice, ma molto diversa dalla nostra. Intanto perché ti vai a cercare un cespuglio o un albero per fare i tuoi bisogni, poi devi mangiare, poi devi bere, ti devi lavare. Allora cominciano ore e ore interminabili di file. Avete visto tutti quei bambini con i secchi, con le pentole, con i contenitori di plastica? Se entrate in una tenda di quelle, le uniche cose che trovate sono delle scorie, qualche vecchio piumino, qualche cipolto, qualche copertura e tante pentole, pentoline e tegabili, perché quelle sono fondamentali, perché ci vai a prendere l'acqua, perché ti ci lavi, perché se puoi ti cucini con tre sassi, in genere vai alla distribuzione, e qualche cassa, e i bambini vivono così. Ed è una parte della loro giornata, poi c'è l'altra parte, quella molto più complicata e molto più delicata. Prima ci siamo detti che in un campo profughi non ci sono strade, non c'è illuminazione, non c'è nulla, tranne quelle organizzate, le relazioni che sono straordinarie. E anche lì succedono cose inspiegabili. Il vero problema in un campo profughi spontaneo è il pericolo costante per tutti i bambini e per tutte le donne. Perché immaginate che voi immaginate un posto che ha 40.000 abitanti, però su un piano solo, che chiaramente la terra non è che si occupa in altezza, quindi è una distesa infinita, non c'è possibilità di trovare, e dove non c'è nessun tipo di controllo, non c'è polizia, non è che c'è l'esercito, no, il controllo viene effettuato da gruppetti armati che si sono organizzati, sono bambini, che si dividono anche il controllo, talmente sono talmente fisicati che non riescono a controllarlo tutti, se lo dividono la zona, io mi cuco questa parte qua, tu quella e tu quella, sono i famosi signori della guerra, quelli che si chiamano così, vi ricordate in Afghanistan, quante volte avete sentito parlare di signori della guerra? Somalia, i signori della guerra, sapete che cosa sono? Sono dei banditi con un po' più di sale e zucca, che invece che bruciare i soldi che guadagnavano per la rapina, hanno messo insieme un piccolo gruppo armato e quindi hanno il loro piccolo esercito e con questo controllano poi i piccoli quartieri, villaggi, città, dipende dove e come dicono, questo è il signore della guerra. Quindi immaginate un po' che cosa può essere la vita di un bambino o di una donna o di una persona anziana in un ambiente come quello, terribile, insomma, indescrivibile, e questa guerra. La cosa drammatica, sapete qual è? E oggi noi ne parliamo perché? Perché in Siria c'è in corso la guerra, quindi anche i telegiornali ne parlano, tutti ne sappiamo, quando la guerra finirà quella ufficiale, ma secondo voi quale Masviglio parlerà di Siria? Nessuno, assolutamente no. Ma voi pensate che la loro guerra si finisca? Allora inizia, perché è chiaro che tutti vogliono andare via da là, tutti vogliono scappare, anche perché i campi devono essere smantellati, perché sono pericolosi, ci sono anche rischi di epidemia, immaginate di gente che ci può essere, sono posti incredibili, che l'inferno in terra. Beh, questa gente quando andrà via cercherà di tornare a casa e troverà o una casa distrutta o una casa occupata da questi signori, questi piccoli signori della guerra. Quindi si troveranno un'altra volta in mezzo a una strada con la ricetta, con la forza sotto il sopra, e li avranno smantellato pure il campo autonomo. Quale futuro possono avere questi bambini? Perché dobbiamo parlare sempre solo di bambini? Perché è fondamentale questa cosa. Io ho 64 anni, devo ancora fare una violenza. Se dovesse scoppiare una guerra oggi, 6-7 anni, arriverò a 70-71 anni se non muoio prima, passatemi il tempo, al massimo mi posso incazzare, ma la mia vita non cambia, pensateci un attimo. Adesso prendete un bambino di 10 anni, gli diciamo che da domani non vai a scuola, in quel momento non sarà felicissimo, è ovvio, insomma. E lo teniamo fuori la scuola per 6-7 anni, una situazione di guerra è una situazione pericolosa come un campo profughi di una città distrutta. Finisce la guerra, questo bambino a 17-18 anni, quale futuro può avere? Nulla, cosa potrà fare? In tutto questo sarà cresciuto in una cultura di sopravvivenza, perché questa è la cultura della guerra. Guardate, ho visto, ho documentato 17 conflitti e ho scoperto una cosa stranissima. Dopo un po' di mesi, a volte tre mesi, a volte un anno, dipende da guerra in guerra, però succede sempre la stessa cosa. È come se la gente si alzasse la mattina di corpo e dice, oh diamine, ma c'è una guerra in corso. Ma se c'è una guerra in corso, io rischio di morire, quindi domani rischio di non esserci. Per cui, quando c'è anche quel meccanismo mentale, scatta semplicemente una leva nella nostra natura, che è quella della sopravvivenza. La sopravvivenza prevede una cosa semplicissima. Il più forte non c'è più tempo, è così inevitabile. Quindi arriva una fase della guerra in cui non ci sono più le vittime, ci sono i buoni e i cattivi. Esistono, la guerra alla fine diventa semplicemente una carneficina infinita che viene perpetrata non solo dai carnefici, ma spesso anche le vittime si trasformano in carnefici. Perché? Perché devono sopravvivere. Ora se succede a noi siamo grandi, la nostra vita l'abbiamo fatta, ma se succede a una generazione di bambini, cosa può essere un paese? Non finisce mai questa storia, questa è una storia infinita. Queste sono le guerre che vi racconto. Le guerre sono un grande business, questo lo sapete tutti, c'è il traffico delle armi, tutte queste cose qua, però ci sono anche, per esempio c'è una regola straordinaria, quella del contrabbando, un business infinito. In un paese in guerra non c'è nulla, ma c'è tutto. Vi faccio un esempio, non so quanto costa un pacchetto di mago, 5 euro, non ho niente di fumo qua. Pacchetto di sigarette costerà 5 euro? Beh, in guerra non sa tranquillo che non si trova, ma se lo paghi 30 euro c'è, stai tranquillo. Trovi tutto, trovi il cibo, trovi l'acqua, trovi, basta pagare. Ed è una regola talmente, come dire, un business talmente forte, ve lo dico sulla mia pelle, che a me è impedito di rientrare in Siria. Perché? Perché io ero riuscito a avere con la mia organizzazione una serie di sorti di medicinali in scadenza 6 mesi, partite importanti, che noi riuscivamo a mandare, abbiamo 6 ospedali nella provincia di Aleppo, nella zona di Idlib, e che soddisfacevano le necessità e in 6 mesi li consumi tutti. Però con Poma hanno detto, è finito il gioco, perché tu con questa cosa impedisci che noi facciamo i nostri affari.
Certo. Questo è il fatto.
Stiamo parlando di buoni adesso, non è che parlano dei cattivi, i cattivi già non mi facevano entrare, gli stessi buoni non mi fanno entrare più, perché questa è la guerra. Guardate che noi stiamo parlando di Siria, vi faccio due numeri così capiamo di che parliamo, 20 milioni di abitanti, si parla di 250.000 morti, ma oramai le Nazioni Unite non le contano più perché non è facile contarle, e poi si parla, questo è più forte di me, lo sai che c'è. E il numero che mi fa paura, che mi spaventa, è 25.000, e non 250.000 che sono morti già. 25.000 è il numero di bambini che sono stati ammazzati in questi quasi 6 anni. Sapete cosa vuol dire 25.000 bambini? Ora ve lo faccio, tutti sapete dove ho andato, vero? Io ho misurato la distanza, perfetto. Beh, se noi mettiamo i bambini in fila, uno fianco all'altro, partiamo da qui e arriviamo a molto. Questi sono 25.000 bambini, un numero enorme, un numero spaventoso. Bambini che sono stati uccisi nel nome della guerra, nel normale. 10 milioni su 20 milioni di abitanti, 10 milioni sono troppi, anche più, forse 11 milioni. La maggior parte sono fuori dal confine, vivono in Giordania, nei campi in Turchia, in Libano, dappertutto, perché insomma nessuno vuole andare via da casa sua, parliamoci chiaro. Chiunque, anche noi, se fossimo dei profughi, cercheremmo di stare il più possibile in zona. Gli altri 5 milioni sono dei profughi interni. È gente che si muove da un quartiere, se bombardato si sposta all'altro, da un paese all'altro, da un villaggio all'altro, perché non vuole lasciare le sue cose, vuole cercare di tornare il più in fretta possibile verso casa. Quindi immaginate, cioè, come se 30 milioni di italiani, facendo le tutte proporzioni, stessero o fuori dall'Italia o in giro per il mondo, o in giro per l'Italia cercando disperatamente di sopravvivere. Questa è la Siria, ma la Siria è una punta di iceberg, vedete. In questo momento, noi stiamo parlando di Siria, però nel frattempo ci sono circa 45 tra conflitti, colpi di Stato, grosse rimozioni in giro per il mondo. Ci sono 45 Sirie in giro per il mondo. Il grosso sono tutti nel sud del mondo, ovviamente sapete, in Africa la maggior parte, le Filippine, un po' dappertutto. Ci sono guerre che durano decine e decine di anni. Le guerre africane in Angola, in Mozambico, in Sierra Leone, in Liberia, decine e decine di anni. E voi immaginate bambini che crescono, nascono e crescono in un e diventano grandi durante la guerra, sono tutte generazioni perdute. Io potrei raccontarvi qualche storia di bambini che sono quelli che poi ti segnano, ti toccano, insomma, ti fanno dire ma che diavolo sta succedendo. Quando vi ho detto prima ho cominciato a guardare in basso, perché è successo un episodio della mia vita che mi ha costretto ad abbassarmi, a scendere giù. Durante la guerra in Sudan, un paese no, il grosso paese africano, io ero a sud, nelle zone completamente bombardate e distrutte, e lì arrivavano ogni tanto, arrivavano gli aerei del FAM che venivano a portare gli aiuti, arrivavano giù questi piatti, no, aprivano sto benedetto portellone sotto, giù il bancale con la farina, la gente si muove per venire a prendere il cibo. Durante queste fasi di lancio di cibo ho incontrato una madre con due bambini. Uno era praticamente ridotto all'omicidio, si chiamava Madid questo bambino. Sempre un nome e una storia, se no era comunque. Io cerco di ricordare sempre i nomi dei bambini che ho incontrato nella mia vita. Straccetto addosso, età più o meno 3 anni, o anche età indefinibile. Pancia gonfia, gambe sottilissime, sguardo nel vuoto. Bocca un po' aperta, era veramente un vicino. E io ho cercato di fare due cose. Una che era quella dell'essere umano, ho cercato di alimentarlo con del tè zuccherato, e poi ho cercato di raccontare quella storia. Per cui mi sono messo la telecamera tra le ginocchia, le volevo dare camere non grosse, che sanno pure. Ora la telecamera tra le ginocchia, questo bambino che cercavo di alimentarlo. Però ogni volta che gli avvicinavo il boccone, il cucchiaino con il tè zuccherato alla bocca, lui lo rivomitava, non riusciva a digerirlo. Dopo un po' quasi infastidito, Madid si è preso lo straccetto, si è girato, si è sdraiato, e Madid non si è più svegliato. Quando i nostri figli dicono sto morendo di fame, è appetito, non è fame. Quando diciamo che stiamo male noi, il nostro appetito, la fame è un'altra cosa, la fame si muore. Così ho visto morire Madid. Da quel giorno ho cominciato a guardare più in basso. Da quel giorno ho avuto modo di conoscere anche Ciope, anzi non l'ho conosciuto, non ve la racconto in 2 minuti la storia di Ciope. Stesse situazioni, stesse guerre, stessi avvisi delle Nazioni Unite, eserciti di persone che si muovono per raggiungere dove c'è la distribuzione del cibo. Gente che cammina 2, 3, 4 giorni. In questo viaggio di gente ho incontrato una donna che aveva 3 bambini con sé, appena visto che ero pianto, aiuto, mi aiuto, mi porta, mi detto, dobbiamo tornare indietro, allora prendiamo una vecchia jeep che avevamo, ci mettiamo in macchina e torniamo indietro, gli facciamo la vista da dove veniva, che dopo un'ora, un'ora e mezza di cammino, e dice, fermati, mentre stiamo fermando, è saltata giù dalla macchina, è andata di corsa verso un albero, ha cominciato a spostare delle casse, ha cominciato a chiamare Ciove, girato intorno all'albero, è andato nel bushcraft, e urlava disperatamente cercando ciò che era figlio, era uno dei suoi figli. Che cosa era successo? Era successo che questa madre aveva saputo della distribuzione del cibo della farina, cioè della pentola, allora si era mossa con i suoi quattro figli, ne aveva una sulle spalle, come portano loro, avete visto, no? Una davanti, e una attaccata alla gonna di qua e l'altra per mano. Lungo il percorso, qui camminavano 2 o 3 giorni, non è che camminavano 1 mezz'ora. Ciò che uno di questi figli si è sentito male, quindi da molte signore, quindi ci sono tante madri qua. Ecco, provate ad immaginare di essere in quella situazione, ti trovi in mezzo a una foresta, con 4 figli e non puoi andare avanti. Beh, una decisione difficile da prendere, no? Che dite? Complicatissima. Beh, la mamma di Giove, sapete che cosa ha pensato di fare? Ha visto questo albero grande, no? Con un bel incavo dentro, ha preso il bambino, l'ha messo dentro, lo ha coperto con delle frasche e ha detto adesso con i 3 vado giù, intanto porto questo in salvo e poi vengo a recuperare Giove. Solo che quando siamo andati a recuperare Giove non c'era più, perché Giove saranno portati via gli animali. Questa è la guerra dei bambini, questa è la guerra degli ultimi, questa è la guerra che io racconto e che vorrei che voi raccontaste a figli e nipoti, visto che siete grandi, a fratelli e a... Questa è la guerra vera. Così si può parlare di pace, solo se conosciamo che cos'è veramente la guerra che sentiamo tutti i giorni. Ma gli episodi così ce ne sono tantissimi, adesso non ti voglio deviare. Nella mia vita si sente un linciaggio, è una cosa terribile, che è inspiegabile. Come si può giustificare un linciaggio? È inammissibile, vero? Eppure anche quello non so logica a volte. È successo in Mozambico, anche lì una guerra di 15 anni, una cosa terribile, non ci vedono mai, insomma. E un sacco di gente viveva ai margini della società disperata, quindi soprattutto nelle discariche, di tutto di più, sono delle cose incredibili. Beh, una volta stavamo lavorando in questa discarica di Maputo, abbiamo visto il frantusto, vogliamo, che era successo? Avevano beccato un ragazzo di circa 20 anni che aveva rubato una coperta. C'era mezzo di ghiaccio, erano una ventina di persone. L'hanno portato, sono portati via, l'hanno messo dentro una casetta bianca, mezzo di locale, insomma, per me. E hanno cominciato a pestarlo. Noi siamo intervenuti, quindi ma state buoni, siete pazzi, che fate? Chiamiamo la polizia, chiamiamo l'esercito. No, no, non è possibile, questi sono tutti corrotti, non si rivedeva niente. Dico, allora lo compriamo, ti diamo i soldi, così liberi sto ragazzo. No, loro, il capo villaggio disse, dobbiamo dare assolutamente un segnale forte, perché tutti sono corretti, nessuno interviene, chi ruba la coperta di una bambina ruba la vita. Un messaggio terribile se ci pensate, cos'è la coperta per noi? Molte volte ce ne disfacciamo, abbiamo pure... Perché ce l'abbiamo detto? Beh, questo signore ha detto che manca una coperta, una bambina ruba la vita. E per concludere questa ragazza l'hanno pestato a sangue, dopodiché gli hanno messo 2 coperte addosso e gli hanno dato fuoco. Ed è una delle morti più atroci, mi hanno spiegato, io non lo sapevo. Perché tu in teoria muori solamente quando il fuoco raggiunge il tuo capo vitale. Quindi è il dolore poi che ti ammazza, ti viene un infarto. Questo vuol dire che quanto più giovane sei, quanto più forte sei, tanto più tempo impiega a morire. Si può bruciare un ragazzo per una coperta? Secondo noi no, assolutamente, vero? Angelo, non è possibile. Ma quando ti dicono chi ruba una coperta a una bambina ruba la vita, un'altra riflessione ce lo fa fare, vero? Ci sono milioni e milioni di storie. Tutti i giorni succedono queste cose. E succedono non in uno o due paesi, succedono in 40-50 paesi nel mondo. Ed è una cosa veramente drammatica. In questo momento non mi viene in mente niente. In questo momento mi verrebbe voglia che qualcuno di voi mi chiedesse qualcosa, così se apriamo un buon dibattito sarebbe molto più carino. Non voglio farvi male con il senso di questo cattivo.
Ancora...
Prima regola, per me non esiste lei, andiamo avanti.
Avevo detto come fai?
Come fai?
Come fai ad andare ancora in giro per il mondo a riprendere queste cose dopo tanti anni che hai visto continuamente tutte queste atrocità? Come fai ancora a resistere a fare queste cose?
Allora, intanto ho smesso di farlo, non smesso di farlo per una ragione ben precisa che ti dirò, ma se non avessi smesso per questa ragione avrei continuato a farlo. Me lo sono chiesto tante volte, me l'hanno chiesto tante volte, la risposta che mi viene spontanea è quella, qualcuno deve farlo. E poi diventa, sai, scattano una serie di meccanismi infiniti. Allora, quando sono in situazioni particolarmente difficili, penso che una fine abbia incontrato, scatta la paura. La paura porta l'adrenalina. L'adrenalina è una cosa che è una compagna meravigliosa di vita. La paura ti porta a confrontarti con te stesso, ad alzare ogni volta di più il tiro, senza farlo scombinare mai nel panico, cosa che a me è successo una volta in Brasile, tutto succede. Però sì, qualcuno deve farlo. Cioè queste storie, non è un caso che lì c'è scritto una storia che non esiste se non viene raccontata. Se non ne parliamo, ma fate, chi ve ne deve raccontare le storie dei giovani malite, dei muamute che hanno conosciuto un bambino di 4 anni, l'ho incontrato la mattina, l'ho conosciuto in Greco, in Siria, torno il giorno dopo, per prendere un era morto perché avevano bombardato la casa. Chi ve ne racconta? Per questo qualcuno deve fare. Non lo faccio più perché devo fare una scelta di vita. Ho cominciato a... Mi sono detto adesso basta, penso che sia... Cioè, rischiamo di arrivare alla pensione, intanto passavano sempre, mi mandavo a vedere la camera a chiodo e stavo lì, facevo pensionato, non mi stava bene. E allora mi sono messo in gioco, mi sono dedicato, mi sono detto a che serve tutto quello che ho visto, tutto quello che ho imparato, serve a quello che sto facendo oggi, a raccontarvela, e serve anche ad aiutare i bambini, perché io ho una scuola in questo campo proprio, dove ci tengo dentro 500 bambini, e faccio quello che direbbero a Roma, le mandragate, ogni giorno per riuscire a tenere in piedi, però alla fine ci si fa. E Fano, da questo punto di vista, con me è stato veramente generoso. Non so se qualcuno di voi ha visto questi anni mercatini che fanno a Natale. Quelli erano per i bambini di Atena. Una cosa meravigliosa. E io che posso fare? Io cerco di dare ai vostri figli e ai vostri nipoti questa consapevolezza. Perché è da loro che si parte. Cerco di insegnare a capire quanto loro siano fortunati.
Difficile prendere la parola perché sono stati tempestati di cacciotti sulla pancia in una maniera micidiale i tuoi racconti. Però ecco, sono cose veramente da ascoltare. Mi chiedo come che ci saranno tanti report di guerra, ma io penso che alla fine sia la destra, sinistra, alla fine quindi riuscì tutto a trovare un unico. Allora, quello che stai facendo tu, che è molto bello, e avete pensato a, o l'avete fatto, io sono sempre un ottimista dentro, penso un racconto del genere fatto continuamente nelle sedi di chi prende le decisioni naturalmente, che poi ci sono sempre, c'è sempre questa così, illusione che qualcosa si possa fare, quindi innanzitutto questa bella cosa che tu fai nel piccolo, nelle scuole, nei gruppi, nelle sale, nelle scuole di pace eccetera eccetera. È possibile farlo in sedi più grandi, magari appunto con un gruppo di persone che si riuniscono insieme a te, nel senso che comunque sia gente che ha la sua esperienza, questo tipo, e che sicuramente sia informata come visuale, perché quello che vede appunto poi non ha capire, non ha religione, non ha appartenenza. E un'altra cosa, un'altra domanda ancora più ingenua, ci sono dei modi per fermarle? Sai qual è la domanda più difficile che mi fanno i ragazzini? Perché si fanno le guerre? Sono quelle domande che ti fanno tremare le ginocchia, perché una risposta tu gliela devi dare. Allora, tornando alla prima domanda, se ti vuoi aiutare, tra ieri e oggi ho già incontrato oltre 600 persone, vero? Io mediamente incontro oltre 12.000 persone l'anno in tutta Italia, la maggior parte sono ragazzi che lavorano molto su di loro. La settimana scorsa mi hanno invitato al circolo privato della Farnesina, del Ministero degli Esteri, con un paio di ambasciatori eccetera, quindi in qualche maniera io cerco di dare questo messaggio in maniera sempre più forte, più farmi sentire di più, lo faccio con molta gente. Con il web mi muovo in una maniera straordinaria, sono diventato un apprendista a secondo. Io pensate, io sono partito, pensate un po' quanto è strana questa cosa. Io sono rientrato dalla Siria nel 2011, che era appena iniziata la guerra, e mi sono accorto che nessuno parlava della guerra in Siria, ma come diavolo è possibile? L'anno prima, qualche mese prima, l'anno prima era in Libia, tutti si parlava di Libia, mamma mia, cazzo che cavolo, questa sera. E allora, quasi di sentito, ho aperto una pagina Facebook che si chiama L'innocenzaci nel corte. Da quel giorno ho cominciato a raccontare tutto quello che succede ogni giorno in Siria, ho pubblicato oltre 50.000 post, ci penso che mi era bene dopo. Praticamente oggi è diventata una pagina che ha oltre 60.000 like ed è visitata da un paio di milioni di persone ogni mese. Per la metà sono stranieri. Quindi quando
utilizzi anche questi mezzi come una stupida pagina di Facebook, puoi arrivare dappertutto, puoi lanciare dei messaggi fortissimi. E io sto utilizzando tutti i mezzi che ho per fare questo, e lo faccio anche fisicamente. Per quanto riguarda fermare le guerre, ma magari io vorrei anche dirti che potrei fare una provocazione fortissima, ma è da riflessione. Pensa se negli ultimi 300 anni non ci fossero state guerre, non saremmo 7 miliardi. Probabilmente saremmo arrivati al cannibalismo, pensate un attimo, perché la guerra di per sé fa i suoi numeri, fa i suoi morti, ma le guerre portano la resina, la guerra porta l'epidemia. Quindi ha un effetto domino di morte che non finisce mai. Purtroppo le guerre come le fermi? Dovremmo, cioè, penso che sia un po' il sogno di tutti. Non, io non posso. Allora, stiamo vivendo un'epoca storica molto molto importante, perché quello che sta succedendo oggi succedeva pure 50 anni fa, 30 anni fa. L'unica differenza è che prima non si sapeva, adesso si sa tutto. Adesso grazie a internet si riesce a sapere tutto. Ma questo succedeva.
Però ecco, noi siamo in un momento in cui il mondo occidentale è 60 anni, 70 anni che è senza guerra. Quindi 70 anni fa ancora la guerra era una sorta di elemento non evitabile per tutto il mondo. Noi in Occidente abbiamo l'illusione di poter evitare.
No, perché ci siamo inventati un'altra cosa.
Noi siamo intelligenti, noi le cose. Ci siamo inventati le guerre per procura. Le guerre per procura sono quelle che si stanno facendo in Medio Oriente, quelle che si facevano in Balcani, si fanno le guerre per la geopolitica. Stamattina mi hanno chiesto che la geopolitica, poi ve la faccio vedere, che non ho bisogno di una ragazza, vieni, devi stare in piedi solamente, un uomo robusto, vieni, e anche di te per favore. Che cos'è la geopolitica? Perché si fanno le guerre?
Devi stare al suo lato, dove sei? Chiedo
che
Mattia, metti
accanto a lui. Adesso, quando lo dico io, tu spingi con violenza verso Mattia, se Mattia spesso di te. Siete pronti? Questa è la geopolitica. Siete pronti? Vai Mattia, spingetevi. Forte, forte, spingetevi. Devi spingere. No, devi spingere. Guardate che cosa sta succedendo. C'è un mondo occidentale che sta spingendo verso l'Oriente, verso il centro. C'è un mondo orientale che sta spingendo verso l'Occidente. In mezzo lì ci sta. In mezzo c'è questa cerchiera che è un punto debole, potete sentire, tanto per farvi vedere, grazie. In mezzo c'è quello che erano i Balcani, in mezzo c'è quello che è il Medio Oriente oggi, c'è la Giordania, ecco che cosa stiamo facendo. Le guerre, 70 anni oggi ne facciamo sogno, ma io ne sono mai fatti, sono più di un secolo che non si è fatto, abbiamo fatto sempre la prima, c'è il tempo. E semplicemente adesso le andiamo a fare in altri territori, facciamo le guerre per cultura. Perché? Perché tutto questo ha la necessità di soddisfare una serie di bisogni economici. Intanto partiamo da un presupposto. Togliamoci dalla testa che si facciano le guerre di religione. È la più grossa sciocchezza che ci possono raccontare. La religione non è un mezzo, cioè non è un fine, la religione è un mezzo, uno strumento. Utilizza la religione per dirsi passare, non è così. Non si fanno le guerre di religione, cioè le guerre si fanno per interessi economici, le guerre si fanno per problemi di, come dire, di geopolitica, di come chi spinge di più, chi spinge di meno, di come si riesce a stare più nel centro della situazione. Questa è la realtà. Perché? Perché stiamo parlando di aree strategicamente importanti. La Russia adesso con la guerra in Siria, adesso chiede un attacco e quindi è arrivato sul mare. Gli Stati Uniti devono comunque proteggere quell'area là, perché? Perché l'area vicina a Israele è il loro baluardo, gli iraniani sono intervenuti, c'è di tutto di più. Per questo si fanno le guerre. Ma pensate, quando ci fu la guerra, ricordate la Cecenia? Chi non si ricorda la Cecenia? Insomma, all'epoca la Russia fece di tutto di più per convincere tutto il mondo che i ceceni erano tutti terroristi, giusto? Ricordate? Ma è immaginabile che un intero popolo sia un popolo assolutamente. Ce ne sono tanto meno di. Qual era la necessità di riconoscere questa cosa? La necessità era che se loro facevano passare i balcani, i loro prodotti sul territorio del ceceno, i costi del prodotto grezzo si sarebbero abbattuti del 30%. Questa è la verità. Questa è la storia vera, capito? Si fa tutto per questo, si fa solo per questo. Ma perché? Ma le guerre che facciamo in Africa, ma ne vogliamo parlare? Ma ragazzi, insomma, cioè, non ci vuole niente fare una guerra in un paese africano. Basta che tu ti prendi le tia che non è al potere, che è all'opposizione, quindi quelli un po' più usenti, te li porti a Parigi, perché i francesi sono maestri in questo, gli subisci per mesi, poi li porti giù, gli dai i consiglieri militari, che sono i mercenari, non puoi fare colpo di Stato, e li metti al potere. quando succede l'evento, perché quando c'è il colpo di Stato in Africa si fanno 500.000 morti, 2.000 morti un attimo, è di una violenza, di una cruenza ultima. Io ne ho viste tante, insomma, ragazzi, ho visto Sierra Leone, ho visto Carriche, insomma, cioè padri che pigliavano i figli con il braccio tagliato, che si manteneva solo con un filetto di pelle, insomma. Vi racconto una storia per dire che cos'è la violenza in un paese africano. Una volta ho fatto un documentario, un reportage, sui bambini soldati. Chi non ha sentito parlare di bambini soldati? Tutti i bambini soldati. E c'è anche un po' un'immagine romantica di questi bambini soldati, se ci pensiamo, no? Se ci pensate. No, è tutta una sciocchezza, ovviamente. I bambini soldati servono, allora, li rapiscono i gruppi, i combattenti, i ribelli, perché sono... Tenete presente che se sai a combattere non puoi fare il contadino e coltivare, non puoi fare altri devi combattere, quindi hai bisogno di una serie di aiuti. Uno di questi sono questi bambini, che ti servono? Per cucinare, per pulire, per portare la roba, per pulire gli zaini e per usarli pure sessualmente, ovvio. E dopodiché qual è il premio? Il premio è gli danno il grado, caporale, generale, eccetera. Gli danno un fucile e gli fanno giocare a fare i militari, tanto la vita vale quello che vale. Vi racconto la storia di Caporale Airway, sono storie che ve racconto perché l'ho visto di prima persona. Un bambino di 11 anni, insieme al suo secondo, altro caporale nominato, hanno ammazzato in un paese che si chiamava in Sierra Leone, confine cioè vicino alla capitale africana, 85 persone. 85 persone, un po' il numero di noi che siamo qua, guardate intorno. È come se questi ci avessero ammazzati tutti, bambini di 11 anni, come li hanno ammazzati, al di là di tutto. Si mettevano a bordo della strada, armati, 6, 7, 8 di loro, e fermavano le macchine, facevano scendere le persone che erano a bordo, dopodiché erano preparati, scusate se io faccio avanti e dietro, non ce la faccio stare seduto, mi darà il torcicollo a fine serata, provo a sedere, non ce la metto tutto. E... li mettono là, li fermavano, dopodiché avevano preparato un sacchettino di juta e dentro ci avevano messo, quelli della tombola per capirci, dentro ci avevano messo dei fogliettini di carta con su scritto braccio taglio lungo, braccio taglio corto, piede, testa, gamba, collo, eccetera. Che cosa voleva dire? Che alla vittima designata gli facevano estrarre la sua sorte. Allora se ti usciva braccio taglio lungo te lo tagliavano qua. Braccio taglio corto te lo tagliavano qua e chiaramente morivi dissanguato. Era quasi un gioco per loro. Ne hanno ammazzati 85. Io li ho conosciuti, abbiamo provato a riportarli pure a casa, uno di questi due, e il dramma è stato che quando l'abbiamo portato a casa è uscito il padre da casa, ha riconosciuto il figlio, ha detto io ti ringrazio ma io non posso riprenderlo a casa. Io ho altri figli, non so cosa dovrebbe fare agli altri bambini. Poi questa è la fine che fanno i bambini soldati, perché? Perché poi li drogano con delle sostanze vegetali, tipo coca, tipo giallo, insomma, sostanze vegetali, gli fanno dei piccoli tagli qui sugli occhi e poi questa poltiglia gliela infilano dentro. Quindi immaginate un po' come li vivono questi bambini. Questo è il caporale Airway, non so come ci sono arrivato, ma ci sono arrivate, insomma, questo qua. Sempre altre domande?
Faccio io una domanda. Prima hai detto che è difficile poter pensare di eliminare le guerre, no? Però in un certo senso è la tua soluzione anche te, perché hai detto quello che muove le guerre nelle religioni sostanzialmente è la ricerca del potere.
Interesse, del potere, cioè
no, sì, sì. Ma allora forse noi occidentali, e lo dico ma era un po' provocatorio, non è che ci dobbiamo ammettere nell'ordine di idee che va disinnescato alla fonte, cioè l'interesse. Dobbiamo fare in maniera, io per me farei che nel mondo più ricchi di un tot non si può essere per legge, te lo dico così. Perché così
si. No, prendi, dagli il microfono, perché nel momento. Lui dice che più ricchi per lui metterebbe una legge in cui dice.
L'interesse, io sono con le guerre. Perché cos'è che muore le guerre? L'interesse. Io devo colpire l'interesse, perché se no le guerre non risolverò mai. Ma dal tempo dei Romani le guerre muovono l'interesse. No, noi da 10 anni fa. Anch'io, diciamo, mi sono interessato un po' di queste cose, no? E la storia militare insegna che la guerra puoi decidere se la cominci o se non la cominci, ma
quando la cominci, come diceva l'amore memorale, nessun piano di battaglia sopravviverà.
Esatto.
Cioè te non lo sai, e poi vuoi cattivi non esiste.
Ho detto, vittime e carnefici non esistono.
Se ci vuoi avere l'esercito migliore del mondo, e organizzato come ti pare, il lato oscuro della natura umana, quando sei lì, ti viene fuori. Anche quello buono delle volte, anche quello buono. Quindi,
no, quello che dici teoricamente funziona, ma funziona
se,
molto.
Se vuoi venire guerra,
però la domanda te la faccio io a te, così ti rispondo io alla domanda. La mia domanda è molto semplice.
Saremmo disposti noi a rinunciare a tutto quello che abbiamo avuto fino ad oggi in questi anni? Questa è la domanda.
E io ti faccio...
Rinuncereste alla vostra bella casa? Rinuncereste alla vostra pizza del sabato, al vostro smartphone, alla vostra macchina, alle vostre vacanze? Al vostro orologio, che hai tanto faticato per regalare a tua moglie a San Valentino, rinuncerebbero i nostri figli allo scooter, rinuncerebbero al mulino bianco? E allora, diamoci una risposta a questo. Ci siamo creati gli anticorpi per poter rinunciare a queste cose? Ecco perché ti rispondevo con una domanda. È una domanda che io me lo sono posto un sacco di volte.
Forse oggi c'è una possibilità in più di ecco, perché intanto anche nel mondo occidentale cominciamo a avere una crisi strutturale tale che ci fa riflettere. Qualche casino, qualche scuderino lo prenderemo comunque.
Sì,
quello ci scegliamo. Tanto vale, visto che un numero di persone sempre più grande comincia a sentir male e comincia a chiedersi perché, e quindi comincia a mettersi in gioco, perché questa è la difficoltà. Per trovare delle soluzioni, come dice Einstein, bisogna un approccio mentale diverso da quello che era grave. Scusa se
sono d'accordo
e ti rispondo. Allora, tocca cominciare a pensare se poi esiste un altro approccio mentale. Secondo me il libro è scritto in cui libro, poi secondo regalo, si chiama Il campionismo che abbiamo avuto per sicurezza, in cui dopo 3 anni di crisi sono disoccupato, che anch'io l'ho vissuto sulla pelle mia, non queste cose, ma sono un ex militare, quindi conosco della NASA. Quindi capisco
delle politiche che si fanno.
Purtroppo sì. E credo che la guerra la vuole meno chi l'ha vista, chi è stato un trincea. Quello che mi fa paura oggi, lo sai qual è? È che oggi con un drone schiaccia un bottone e ammazza 50 persone. È un grande gioco. Quello è un problema grosso.
Il problema sai qual è? Che ammazza 50 civili. Non so, ma che effetti collaterali, delle volte sono anche voluti.
Dico.
Sì, ma più che voluto sì, dipende, però diciamo che la storia del drone adesso è diventata un po' una...
Drone o non drone? Cioè, allora, se io sono un terrorista, ragazzi, cioè, partiamo dal presupposto che nessuno è scemo. Andiamo alla storia dei terroristi, adesso ci siamo arrivati, ragazzi. Tanto meno quelli dell'ISIS, tanto meno quelli di Al-Qaeda, non so, nessuno è scemo, parliamoci chiaro. Allora, se io so che mi possono bombardare, dove vado a nascondere?
Dove c'è tanta gente.
Bravo, dove ti metti i civili? Benissimo. Io adesso so che in mezzo a questo gruppo e a queste 80 persone di civili, ci sei tu che sei al Baghdadi, che sei il capo. So anche che per far fuori te devo ammazzare 80 persone, ci sta pure per siete, perché noi saremo semplicemente degli effetti collaterali. Questa è la verità. Però così abbiamo fatto. Questa è la storia della guerra.
E lì che serve?
Sapete chi muore nelle guerre? Io vi farei vedere, io non fate tale, non sbaglio, mamma mia, c'è ancora mai una vita ci è passata là. Nelle guerre muoiono i civili, la gente della stampa, alla fine i militari numericamente. Gli ultimi numericamente a morire sono i militari, che quando si muovono questi, si muovono che sono blindatissimi, hanno una potenza di fuoco che fa paura, oltre a protetti. La stampa no. I civili no, è tutta così. Queste sono le guerre. Poi cioè, una volta come i soldati, anche se paradossalmente, pensateci un po', le guerre in realtà non sono cambiate mai. Una guerra non si vince con i bombardamenti, la guerra si vince a terra, non c'è niente da fare. Si vince quando ci sono gli scontri degli eserciti, quindi da questo punto di vista non è cambiato nulla. Il vero guaio è che prima di arrivare allo scontro degli eserciti si fanno tutta questa serie di strategie incredibili. Droni, bombardamenti di rubi, tutta questa storia qua, che portano via vite e tempo, e quando si porta via tempo in una zona di conflitto, la gente si stabilisce, non è, cioè deve sopravvivere. E quindi, ripeto, una guerra, se dura 6 anni, non è che finita la guerra, ricostruiamo, tanto poi c'è il missile, la ricostruzione, finito, no, continua per anni. perché tu c'è una generazione che sta persa completamente, e chi la va a tamponare? Io ogni tanto dico una cosa che sembra terribilmente provocatoria, ma credetemi, ha una sola verità. Ho conosciuto dei bambini in Mozambico, una guerra che è durata, mi pare, 16-17 anni. Uno di questi, da piccolo, aveva 7 anni, l'ho conosciuto che aveva una ventina d'anni, praticamente è stato costretto ad assistere alla violenza, lui era Renamo, diceva Frenivo, vabbè, non entriamo in dettagli. Gli hanno violentato la madre davanti a lui, gli hanno ammazzato il padre, gli hanno tagliato la testa, poi l'hanno obbligato a prendere la testa del padre e buttare in un pentolone d'acqua corrente. Questo bambino l'ha fatto perché la paura, la sopravvivenza. 7 anni. Dopodiché è rimasto solo e ha sopravvissuto fino all'età di 20 anni. Com'è questo bambino? E questo ragazzo è recuperabile? È irrecuperabile. C'è una generazione intera che di una cosa che l'hai vista bisogna veramente chiudere, non gli puoi fare niente, non la puoi salvare, l'hai persa. E noi spesso investiamo un miliardo d'ore per cercare di salvarla, è una battaglia contro i pugni aperti. Questa è la vera, guerra di Francia.
Però è importante che te la racconti, quella frase lì è importante, perché quei danni collaterali, se nessuno lo sa, sono danni collaterali. Se la stampa li racconta, è cazzo.
No, la stampa la racconta. Perché non la racconta? Perché la stampa deve raccontare la guerra ufficiale, perché la stampa ti deve dire. Oggi Obama ha deciso che dobbiamo fornire aerei militari agli Emirati perché devono bombardare lo Yemen e così via. Però Putin non ha la necessità strategica di essere presente sul mare, quindi ha la necessità di conquistare l'attacco, quindi facciamo in modo che le due cose possano convivere. Questo, quando leggi il giornale, è questo. Perché quello che io dico, io non voglio, cioè, a raccontare quella guerra, ma mi ci viene, ci sono milioni, fiori di grandi giornalisti, esperti in geopolitica, ma nessuno la racconterà mai così la geopolitica, come nessuno mi racconterà mai così come la guerra, insomma. E questo è il segnale che io cerco di dare. Farlo con voi è, io sono sempre provocatorio, è un po' perdere tempo, nel senso buono del termine, ma è molto più importante farli con i piccoli. Io incontro una media di 12-13 mila persone l'anno, beh, l'85 anche il 90% sono ragazzi. Cerco di lavorare soprattutto con i bambini elementari, con grandi difficoltà, perché potete immaginare che non è facile raccontare la guerra a un bambino di 6 anni, non è affatto facile, credetemi. Però sono loro i destinatari del mio messaggio, possibilmente. E cerco di fare il proseliti, tra virgolette, di colleghi, di amici che continuano a fare queste cose.
Forse è molto banale, ma
le domande non sono le risposte.
Forse è bello, forse è che bisogna che torniamo a cambiare il cuore dell'uomo, perché sennò tanto tutta una corruzione, tutto, non serviva mai, forse la può. Ripeto, forse è molto banale, però.
Quanto costa la tua corsa? Rinuncereste a tutto quello che hai? Questa è la domanda chiave. Capito qual è il problema? Ma poi guardate che è difficile perché non ci abbiamo neanche più gli anticorpi per sopravvivere una vita più
sfatata. In tutto questo libro però vorrei dare un messaggio di speranza. Un bimbo che era soldato, bimbo soldato in Uganda, grazie alla presenza di un missionario, è diventato professore all'Università di Bari.
Assolutamente, sì, ma sono d'accordo. Io conosco altri bambini soldati che sono venuti fuori e che sono diventati qualcuno. Però là l'operazione è un po' diversa, là dobbiamo imparare a lavorarci. Quando c'è un bambino soldato non si può lavorare solo sul bambino, bisogna lavorare sulla famiglia, se no non ne vieni fuori. E conosco i bambini, ma ci sono tanti messaggi di piazza. Io ho conosciuto ragazzi che all'inizio della guerra avevano 14-15 anni, hanno preso un diploma, stanno lavorando, quindi non sa bene ci fosse una guerra in corso. Damasco, insomma, quindi c'è speranza, c'è sempre, ma questo non ci fosse. Anche perché, ti dico di più, i bambini se ne continuano a fare un'infinità, eh? Anzi, stanno, ci sono, è proprio vero, c'è uno studio americano che diceva che nei tempi più duri a nascere sono sempre i maschi, la forma di, una forma di sopravvivenza, insomma. Infatti gemellari, trigemellari e cinque gemelli che si stanno verificando in Siria, è incredibile adesso. Quindi, come vedi, l'uomo, cioè, la vita alla fine sconfigge sempre la morte, non c'è niente da fare. C'è una cosa che, dimmi.
Io mi scuso, ma è sconvolgente quello che ha detto lei stasera.
Quale?
Cioè, quello che avviene, 45 guerre, questo programma, ma la situazione dei bambini è veramente. facciamo a dormire di notte? Noi che ci gloriamo del benessere, allora io mi chiedo, lei lo sa meglio di me, è stato eccezionale nel racconto, perché l'umanità deve emergere. Le Falkland, se ti oggi il pomeriggio, ebbene, sono morti 1000. Quanti sono gli abitanti della Falkland? 3000. Per dire, le competizioni legate all'economia, al potere, alla ricchezza, ma possibile, l'invocazione che è stata fatta da tutti, quella che dice in fondo superiamo i comportamenti aggressivi, almeno noi, perché sappiamo le conseguenze dell'aggressività, dell'odio. L'odio porta alla guerra, l'odio porta alla morte. Ma che umanità creiamo se c'è una spazzatura continua attorno a noi, è stato ben detto, la spazzatura consumistica, la spazzatura dell'economia che prevale su tutti, per cui molti ricchi e molti poverissimi. Allora, la battaglia, se noi sentiamo queste notizie, e grazie a lei, e non ridiamo, e poi andiamo a dormire tranquilli, ecco, il bene deve diffonderci, perché troppo male ha invaso il mondo. Forse non riusciremo per niente, ma qualcosa sì, le scuole. Io chiudo dicendo, ecco, soldati bambino, ho letto quell'avventura di quello che si è ridento, ma scusate, l'odio crea odio, anche nella politica nostra, ma l'amore crea qualitativa. Io quando sento Papa Francesco e chiudo, ecco, la tenerezza contro l'odio. Vogliamoci più bene, anche noi che siamo a volte credibili perché amiamo la pace, amiamo la convivialità. No, c'è ben altro da fare. Quindi è un messaggio forte di diffusione veramente della pace e della repulsione per l'odio, anche politico. Troppe parole volgari, troppa disinformazione. Ecco, io ringrazio, siccome ho 80 anni, mi sento entusiasta, ma sento allora voglio continuare.
Grazie a te. Io sono sempre provocatore, adesso la mia domanda è, belle cose hai detto, scusami, l'ho detto, ma è più forte di me, una cosa che mi hai detto ad altre volte, fu una cosa bellissima, forse la conoscenza, siamo tutti grandi, no? Lavoravo con Santo Romero, ricordami che devo tornare sul tema di mano. E terza, quanti tempi si lavorava con Santo Romero? Perché i feci mi venne, stanno aspettando, mi venne spontaneo di dargli del tu, perché lavoravo tanto adesso e lei non c'è. Quando mi sono accorto, scusami, se ha fatto il tu, lui mi disse, mi conosceva, Michel Fetz, non si preoccupi, mi dia del tu, mi chiami presidente. Questo è Andreotti. Torniamo a noi, la domanda è, signor Arrigo, non faceva la domanda di essere obbligatoria, parliamo. La mia domanda è, io esco da qua e ricomincio a parlare di queste cose, ma quando uscirete da qua, voi cosa farete? Questa è la domanda che vi faccio a voi. Non basta emozionarci adesso, io non scrivo, non prendo a cui, io vado in pancia, ve ne sarete accorti, insomma, mi arrabbio. Io sono così, mi invito, vado pure io, ma sono così, basta, perché me ne devo raccontare questa storia. E continuo a farlo, lo faccio avanti e lo continuerò a fare. Però vi chiedo, lo farete anche voi? Io spero di sì. Arrivo da te un attimo. La speranza, e non da voi questa parola, la speranza è il futuro. Siccome la scuola è l'unico mezzo per poter regalare la speranza e il futuro, io dopo che per anni ho portato con voi di coperte, di scarpe, di vestiti, di tutto di più, da qualche anno ho pensato di lavorare su progetti a medio e lungo termine, quali più importante se non la scuola. Beh ragazzi, sono quasi 4 anni che mando a scuola 500 bambini, non uno, nel campo, in quel campo proprio di là. Bravo, senti, beata lei, cosa lo racconto. Mandare 500 bambini a scuola ha dei costi ovviamente. Per fortuna gli insegnanti ci costano poco, stiamo parlando di 250 euro al mese mediamente. Ognuno ne chiede una cinquantina, però a conti fatti ci vogliono 2.000 euro al mese. Un anno scolastico sono 8 mesi, poi ci sono un po' di svezza, ma per farla breve io ho bisogno ogni anno di 30.000 euro. Che se ci pensate, una cifra ridicola rispetto, manco tanto. Ma sapete che fatica faccio io per recuperare? Voi non avete idea. Io quando ero in Italia guadagnavo 4.500 euro al mese. Mi sono licenziato perché devo decidere cosa fare da grande. Sono passato da 4.500 euro al mese a 1380 euro al mese, perché adesso faccio il responsabile dello staff del mio sindaco, dottore. E tra parentesi si è dimesso, per cui da 15 giorni sarò anche disoccupato, questa è la notizia del giorno. No, non sto scherzando. Quindi mi dovrò ritrovare con un fare come Mattia, se mi prenderò una macchina fotografica e ripartirò a 64 anni. Ma ci sta tutto, perché è una scelta che io ho fatto. Lo sto facendo con un'associazione, con una ONG che si chiama americana, che si chiama Mara Foundation, ma credetemi, è una fatica enorme, perché riuscire a trovare soldi, anche perché io capisco la diffidenza della gente. Per cui ci siamo inventati di tutto. Maranno è un po' la mia seconda patria. A Maranno abbiamo fatto i miei fatti. A Fano abbiamo fatto i mercatini di Natale. A Fano abbiamo fatto la vendita all'asta del Rotary. A Fano il pasticcere a colazione. A Natale ha fatto vendute e panettoni per loro. Hanno fatto di tutto di più. Quindi ora io non basta solo parlarne. Dobbiamo poi tradurre in maniera concreta i discorsi che facciamo. Allora si fa un passo alla volta, step by step, un altro, poi si trova. Intanto a me interessa, mi hanno chiamato, sono molto di corso, questo è Michele, dove è Michele? Ecco un problema, subito, detto, da dove quanto tempo la risposta? Quindi, arrivo subito, non c'è problema. Quindi i passi sono questi, parliamola, raccontiamola e poi andiamo fino a mano.
Intanto ti ringrazio per i tuoi racconti. Volevo farti una domanda che forse è personale, non voglio toccare temi politici, e non so neanche quanto tempo, perché forse la domanda che apre un altro capitolo molto grosso, però è questo. Credo che tutti noi abbiamo a che fare con gli effetti collaterali di queste guerre, dei conflitti geopolitici, e uno di questi effetti collaterali è l'immigrazione. Poi dicevi che 250.000 sono morti soltanto dalla Siria, no? Senza contare quelli che vogliono andare, eccetera.
4.000 nel Mediterraneo, però.
E quindi tutti voi penso che abbiamo a che fare con questo tema. Allora voglio fare questa domanda. Qual è la, perché noi occidentali ci stiamo dividendo tra chi ritiene giusto costruire muri e chi ritiene giusto distribuire i territori occidentali, eccetera. Ma noi occidentali che non abbiamo visto queste cose, possiamo solo fare i conti con i nostri pensieri, con quello che vediamo in TV.
Con disinformazione.
Con disinformazione, mentre tu che sei un occidentale ma che ha vissuto e visto queste cose, ha uno sguardo un po' diverso. Allora mi interessa sapere qual è la tua idea di accoglienza.
Allora,
intanto partiamo sempre dal presupposto di fare una netta distinzione tra rifugiati e emigranti. Questo lo sappiamo tutti e ci dobbiamo tornare sopra, no? Cioè chi scappa perché gli stanno sparando addosso e chi scappa perché vuole migliorare il suo status. Ma in realtà la grande differenza non c'è, pensateci un attimo. Cosa cambia? Se buttano una bomba in testa o se gli si dimorire di fame cambia qualcosa, no? Cambia nulla se ci pensate. È solamente una differenza tecnica, programmica, la situazione è la stessa. Giorni fa ho visto la fotografia nella prima pagina del Times, del New York Times, scusate, 1900, non mi ricordo la data. In prima pagina c'era una vignetta, il disegno di una gabbia con quattro persone dentro che stavano mettendo in acqua nella baia di New York. Dentro c'erano quattro italiani. Questo girava sulla prima pagina del New York Times. Cosa ti voglio dire? Che noi facciamo una memoria storica che abbiamo, è molto labile. Noi ci siamo dimenticati che siamo un paese di migranti. Proprio oggi c'è uno studio del Censis in cui dice che gli italiani stanno per superare la differenza tra immigrati giovani ed emigrati. È chiaramente un'immigrazione intellettuale, ma si sta verificando quello che succede sempre in vivo e sta insegnando la storia fatta di corsi e di corsi, c'è poco da fare. Guardiamoci sempre dietro e vediamo quello che succede. Siamo un paese di migranti. Abbiamo avuto le grandi migrazioni, ce lo dice, ne abbiamo sentito parlare in America Latina, negli Stati Uniti, nelle filiere in Belgio, in Germania, ce le siamo dimenticati, no, però l'abbiamo dimenticato tutti, e questo è gravissimo. Poi io dico sempre una cosa, l'emigrazione è ricchezza, non è impoverimento, perché è ricchezza? Proprio un paese come gli Stati Uniti, chi sono gli abitanti autoctoni? Gli indiani, quanti ci sono rimasti? 4, 5, 10, voglio nominare, 10. Sono tutti immigrati, sono irlandesi, sono italiani, vengono da tutte le parti del mondo. Beh, non mi sembra che gli Stati Uniti siano un paese arretrato rispetto a tanti anni, almeno non entro nel merito della politica, che potremmo anche parlare una vita di questa storia. E quindi l'immigrazione è intensa. È chiaro che ci sono delle fasi un po' più dure, ma è successo anche da noi. Quando la grande immigrazione che c'è stata in Italia, dal sud al nord, dopo gli anni 60, ricordate, dopo che c'è il boom, allora non c'era lavoro al sud, poi si passa dal nord. I primi albanesi che sono arrivati da noi, cioè, che cosa voglio dire? Che la prima ondata di migrazione purtroppo non è sempre la migliore. C'è un po' parte di disperati, parte un po' quelli che sono più sfigati, che sono i delinquenti in mezzo, cioè non è mai il meglio che parte. Sono sempre i peggio, mettiamola così. La seconda ondata, negli anni 70, che cosa è successo? Mentre nel nord-est aprivano le fabbrichette, poi questo è il modello che proporzionato di sud, nel nord-est aprivano le fabbrichette, i ragazzi non andavano più a scuola, quantomeno andavano a lavorare, che aveva fatto l'impiegato comunale a 1,5 milioni, ma che si manca, c'è una fabbrichetta, quindi si sono aperte una serie di posti di lavoro infiniti nella pubblica amministrazione e nei tribunali, e noi abbiamo sforzato che cosa? La nostra seconda immigrazione è stata quella intellettuale. Noi abbiamo mandato su la gente che ha studiato. Ed è, sono persone che hanno occupato posti importanti, posti di rilievo, e che non mi sembra che siano delinquenti. Questa è l'indicazione, è ricchezza comunque. Bisogna stringere i denti quando arrivano le prime fasi, le prime ondate. Voi ve le ricordate quelle immagini? Voi sì, quando i ragazzi se lo ricordano, lo stadio di Bari pieno di... Ebbene, io l'ho detto, non ero con San Paolo. Mi sembrava di entrare veramente dentro al Colosseo con i leoni, una cosa che mi piace quella scena. Però vi posso garantire una cosa, a fronte di la paura, mi sembrava di essere veramente nella tana del lupo, nessuno ci ha toccato, nessuno ci ha sfiorato, nessuno ci ha intimorito, nessuno. Questa è l'immigrazione. Allora, se andiamo a vedere, ma quando ci faceva comodo ci andava bene a Roma, sì, ci stavo da quando andavo all'università, io ho 64 anni, sono andato 40 anni all'università. A Roma era pieno di filippini, perché? Perché i lavori domestici non li doveva fare nessuno. Capirei, non tutti i filippini. Vabbè, allora ci facevano donne. Questa è l'immigrazione. Secondo me è una ricchezza comunque, una ricchezza difficile da gestire, ma è difficile da gestire culturalmente, attenzione. Perché il vero problema, sai qual è? Che noi viviamo in un mondo globalizzato, però non sappiamo cosa vuol dire il mondo globalizzato, perlomeno lo intendiamo solo da un punto di vista economico, la globalizzazione deve essere culturale. Per questo deve partire da basso. Per noi è tardi. Quello che abbiamo in testa non ce lo dà più nessuno, se in pro secondo non cambiamo più. Per questo bisogna lavorare con i ragazzini. L'immigrazione è ricchezza. Ovviamente, con le dovute eccezioni, sapete chiaro, perché è chiaro che se arriva la nave, i delinquenti sono delinquenti, non perché il albanese è delinquente, no, è un delinquente e basta. Dov'è la cattiveria dell'informazione? Se c'è, si ammazzano. Se violentano una donna, lo violento l'italiano diranno, violentata una donna sotto la metropolitana. Se lo violento un albanese ha violentato una donna. Ma che informazione è questa? Questo è fomentare l'odio, ragazzi. E stiamo attenti. Ecco perché qui nascono questi scontri. Perché? Perché ci danno un'informazione che non è corretta, perché è un tema molto più facile, no? Se tu lo dici, puoi mettere. Rumeno ha violentato due donne, ma dico le 20 giornali, però fanno un danno terribile.
Allora, intanto del tema dell'immigrazione parleremo proprio nel prossimo incontro, quindi invito tutti ad esserci. Volevo fare questa riflessione. Allora, quando la guerra è già scoppiata, si può fare quello che state facendo voi, cioè documentare la guerra, raccontare al di là dei mezzi di informazione che ci mostrano sempre gli aspetti meno veri delle guerre. Si possono mettere in piedi iniziative umanitarie, tutto bene. Però io credo sia importantissimo lavorare quando la guerra non è ancora scoppiata. Allora, questa scuola di pace ha un po' questo obiettivo, cioè quello di raccontare, educare, informare sulla pace. Allora, tocco due questioni di questi giorni. Perché se noi non mettiamo in relazione alcune scelte politiche, governative, eccetera, con la guerra, poi ci sembra che le questioni non si mettono insieme. Allora, due notizie di questi giorni proprio. Ieri Max Christie ha fatto un documento durissimo, ma veramente durissimo, contro il governo italiano, che ha approvato un documento di cui nessun mezzo di informazione ha parlato, sulla praticamente l'autorizzazione all'esercito italiano di intervenire in ogni parte del mondo senza più vincoli, senza nessun problema. È andato giù durissimo a Max Christie.
Le regole di
di caccia, non è la regola di caccia degli Stati Uniti, questo è pericoloso.
Esattamente, ha detto McChrystal che è una violazione dell'articolo 11 della Costituzione, nessuno ne parla, ma questo è un elemento che sarà poi nella direzione favorirà l'intervento di guerra degli italiani. Secondo elemento, il vicepresidente degli Stati Uniti interviene di fronte a tutti i governi europei e dice: dovete assolutamente rispettare l'impegno, che non si sa chi ha preso per chi, di investire almeno il 2% del prodotto interno lordo in spese militari. Ora, sono due scelte pazzesche di cui non solo nessuno parla, ma non vedo mobilitazioni popolari che vadano contro, e anzi i governi occidentali hanno detto sì, è vero, abbiamo preso questo impegno, dovremo impegnarci di più. Ora, disoccupazione che non ne parliamo, con una situazione che non dovremmo spendere ancora di più dei quasi 30 miliardi di euro che l'Italia spende in spese militari. Allora, se noi non ragioniamo e lavoriamo anche in questa direzione, rischiamo di documentare la guerra ma di non fare nulla per prevenirla. Io credo che nel settore della prevenzione della guerra possiamo fare molto, e quindi questa scuola in pace è un po' anche questa idea, quella di informare affinché poi ognuno di noi faccia anche le scelte quotidiane, politiche, per il periodo.
No, sono d'accordissimo con te, però ognuno faccia il suo. Oggi è l'era del terzo millennio della specializzazione. Io sarei meno capace di informare su quello come sono capace di informare. Se ognuno di noi fa il suo, questo è un passo che stiamo costruendo, ognuno metta la sua testa al posto giusto, non fermeremo mai le guerre, mi viene da ridere se pensiamo che potessimo fare una cosa del genere, magari. Però, voglio dire, allora, io dico, bisogna provare, cioè noi ci dobbiamo, sappiamo che diceva non funziona, capito, ma se non ci provi dove fai a dirlo? Mia nonna mi diceva che se non provavo poi mi sarei ucciso, dovevi vivere 8 mesi, dopo devo uccidere voi. Cercare di fare questo, se non ci provi è come cercare di muoverti qua, non ce la farai mai. Questo dice, allora io proviamoci insomma, in qualche modo. Sono piccoli dati, però attenzione, siamo attenti, il lavoro può funzionare a una condizione che si cominci dal basso. Allora io sto usando una tecnica, e Luigi lo sa, è un caro amico Luigi, ma Luigi è una persona grande e non è mio amico lui, è diventato mio amico di difesa perché il figlio Francesco è un mio amico. Cosa vi voglio dire? Che se noi cominciamo dal basso, dai piccoli, io sai cosa gli dico ai bambini quando li incontro? Gli dico, ragazzi, attenzione, adesso io vi do una grossa responsabilità. Le storie che vi racconto dovete raccontare ai vostri genitori, ma non perché i vostri genitori siano cattivi o non vogliono sentire parlare di queste cose, perché purtroppo hanno altri problemi, devono pensare al vostro futuro, devono pensare a chi decide di essere famoso. Quindi in qualche modo adesso voi prendete questa responsabilità, aiutate i vostri genitori a capire come sta cosa sta succedendo ai bambini meno fortunati di voi. E questo Luigi lo fanno, vero? Come se lo fanno? Lo fanno, lo fa Francesco, un bambino che ho conosciuto da 6 anni, al momento si sposa, ma mai si
oh, scusami, non ti vedevo, perché ti hanno lasciato a buio, senti.
Giusto una domanda, con quale logica darai alla borsa e al mio la possibilità di dire voglio andare in un posto, poi un assist a Mattia, perché Mattia ha deciso di partire, non si sentiva soddisfatto delle storie che ci raccontavano, che ascoltavano? Grazie.
Ma niente, la logica, insomma, dipende, lavori per le testate, io lavoravo per la rete, quindi non facevo il posto per il telegiornale, lavoravo per gli speciali di rete, eravamo in pochi a farlo. Poi sai che cosa succede? Un po' di specialisti e quindi è un po' interesse di tutti che vadano sempre le stesse persone, soprattutto stiamo parlando di scenari abbastanza complicati, insomma, cioè ricordati di portare prima la pelle a casa, insomma. E quello non lo si fa perché si rango. Io quando sono andato le prime volte mi rassicuravo, capelli lunghi, bandana, giubbotti, paio, insomma, niente, ci vuole la testa, ci vuole, basta. E quindi, come in tutti i mestieri, più esperienza hai, meglio ti viene. Questo considera che un mestiere un po' delicato che devi portare la pelle a casa. Quindi questa è un po' la logica. Nessuno ti obbliga ad andare in una zona a rischio, assolutamente. Se un volontario non pagato, questa è la verità. Non è che ti diano più soldi perché vai in pensione là.
E poi te l'ho detto, poi io credo che ognuno di noi cerchi di fare quello che sa fare. Io sapevo fare questo, ho cominciato a fare questo, ho imparato a fare questo e continuo a fare questo. Per esempio, io non pensavo di riuscire a parlare alla gente, alle persone come faccio adesso. Era inimmaginabile per me, perché io ero uno di quelli che stava dietro la telecamera. Oggi quando più gente trovo, tanto più mi carico, tanto più ho l'adrenalina addosso, non prendo appunti, parlo contro la gente, parlo con piccoli, casi, tutto un altro. Poi, quando le cose ti partono da qui, funzionano sempre, capito? E nessuno ti ferma. Io da Rai l'ho lasciato anche per questo, perché non avevo più gli spazi per poter operare. Ho fatto gli ultimi 5 anni il direttore di fotografia di Rialetti, divertente. Come mangiavo là non si mangiava nessun posto. Posso garantire, ho mangiato i migliori prodotti italiani, credimi. Però mi sentivo inutile, non mi sentivo utile. Quando facevo altre cose mi sentivo quasi importante, lo dico con estremo orgoglio. Meno di quanto mi senti adesso, perché alla mattina quando mi faccio la barba, la mattina, ma quanto mi piace, ti manco delle immagini, credimi. Ma no, è vero, mi piace perché sono bello, anche oggi ce l'ho a scuola sti piccoletti, per questo mi piace, capito? Perché ogni giorno è un piccolo miracolo che faccio. Che facciamo, attenzione, non è che è facile. Io sono sempre la faccia di questa operazione. Poi siete voi che mandate avanti le scuole, mica noi.
Previsti, quanto del tuo lavoro che hai fatto in questo campo è riuscito a venire fuori dalla RAI? Cioè, il lavoro che hai fatto, sei riuscito a portarlo poi sugli schermi, in che misura? E come mai...
Ricordate, le domande non sono mai stupide, le risposte rischiano di essere stupide. Allora, una delle trasmissioni che ho fatto ha funzionato molto, l'abbiamo venduto anche adesso, che era C'era una volta, non so se qualcuno di voi ne ha sentito anche parlare. Beh, con Silvestro l'abbiamo iniziato insieme con Montanaro, l'abbiamo portato insieme, siamo andati via dalla Rai quasi insieme, un po' prima, lui subito dopo di me. E quella lì siamo riusciti a portare all'estero. Io sono stato premiato in Canada, grazie in Canada per un reportage, si chiama La mia famiglia girata in Angola. Il mio canto del Cile è stato un reportage su Malala, che è stato considerato il migliore reportage d'Europa del 2013, l'ho fatto con Lucia Guracci al premio Kate, insomma, sono uscito alla grande. Quindi parecchie robe uscite, è venuta fuori. Però è un problema di, anche lì, un problema pratico, un problema di soldi, dico, in prima serata, tu questa roba andiamo avanti, perché non arriva, non c'è niente da fare. In prima serata, ed è un festival di Sanremo, perché comunque il festival di Sanremo si paga da solo, fa entrare soldi all'azienda, procura occupazione, e fa tutti contenti il festival di Sanremo. Per discutere, poi quando vedi il festival riesci anche un po' a staccare la spina da queste cose. Purtroppo funziona così, non è che ci siano alternative. Sai quante volte abbiamo provato ad anticipare degli speciali? Io ho lavorato tanto con minori, con Vespa, ho fatto tanto, io ho lavorato con i grandi direttori, questo ne sono fiero. Santoro, Vespa, minori, tutti. Sai quanti pezzi facciamo con loro? Nonostante la potenza di avessero nella CIEM, Giovanni Minori non è l'ultimo arrivato, per cercare di mettere dei reportage in prima serata. Non ci pensare, scordo. Bruno Vespa, mi ricordo uno speciale straordinario sulla prostituzione a Cuba. Bene, anche lui riuscì a mandare in prima serata, non è l'ultimo arrivato, per esempio. Purtroppo ci sono delle logiche di mercato che vanno rispettate. E allora alla fine tu che fai? Questa è la porta, noi diciamo la porta e gli entriamo la finestra. Questi signori hanno dimenticato che esiste un mezzo di comunicazione potentissimo, che è il web. Noi raggiungiamo milioni di persone con il web, non centinaia di migliaia, milioni e milioni.
Però sei andato all'estero, ma non in Italia sono uscito, cioè, per la maggior parte.
Sì, i pezzi di una volta sono finiti, ma perché in Italia ti rimandano a mezzanotte, ma come fai? Se la mattina ti devi alzare sempre per andare a lavorare, ma chi lo vede? Cioè devi strappare i capelli perché hanno ammazzato un bambino in Angola a mezzanotte, ma sei pazzo? Ti puoi alzare alle 6 di mattina, ma chi lo fai? Questo è invece adesso, per esempio, i francesi sono bravissimo, il TF1 che è straordinario, certo, io ho parlato tanto da loro, sono comprati tantissimi in giro per il mondo, sono veramente bravi. Loro operano in prima serata, sono bravi veramente.
Volevo dare chi dovevi rispondere a lui, ma
sì, se volete.
Allora, vi voglio solo salutare, così.
Vai. Io abbiamo voluto salutarvi. Ed è questo. Intanto faccio sempre così: 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso è morto Madid. 6, 7, 8, 9, 10. Adesso è morto Giove. Vuol dire che ogni 5 secondi un bambino nel mondo muore. Questo non dimentichiamo mai. E poi cara Mattia, io vi ringrazio sempre tre volte, la prima volta perché ci siete, la seconda perché avete la pazienza anche di ascoltarmi, e la terza perché io sono sicuro che in qualche modo aiuterete i miei bambini del campo di Atma. Grazie.
Hai vissuto anche la presenza di un qualcuno che ti abbia salvato in qualche occasione, oppure...
Mi fa pure cacciare per qualcuno qualche volta. No, è così, io ho capito cosa mi vuoi dire, so anche in che ambiente sto, ma la dico tutta, io non ci penso, però sono così di pancia, avete capito. Io ho un rapporto stranissimo, ovviamente, e lo avreste anche voi, perché se ti vuoi un bambino davanti, la prima cosa che ti chiedi è perché deve succedere. E in quel momento non ti dice mai la volontà di Dio, non ti fai incazzare questa cosa, stai tranquillo che non la dice la volontà di Dio. Capito? Però se non ci fosse una speranza, allora, e quindi questo è un po' un rapporto conflittuale da questo punto di vista, però credetemi, ci sono situazioni, sentite, e chiudo qua, scusami Mattia, perché mi sarei poi diventato fatto tutto. Perché poi mi ricordano le cose, ero a... Vela, in Mozambico, in Piedivia di Guerra, nessuno ne parlava perché insomma se erano le Piedivia di AIDS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità di la soldi se Guerra non era. Andiamo in ospedale, la stanza d'ospedale è meno grande così, una ventina di letti, tutti i bambini, i letti sono 20 letti con una scuola così sopra. Ogni letto ha un buco così al centro, perché erano tutti i bambini malati di Guerra. Sapete come si muore di Guerra? Si muore di sindacato. Tu sei là, tutto quello che ingerisce, tutto le pecore. E tu vedi questi bambini che ti guardano con gli occhioni come se ti chiedesse aiuto, fa qualcosa. Senti questo odore terribile, perché è un odore terribile, credetemi, 20 bambini che si stanno facendo addosso, tutto stanno scaricando, questi occhioni e tu sei impotente. E allora che fai? Incazzi, no? Che dici tu? Con chi te la prendi? Con qualcuno la devi prendere?
Con i potenti al mondo.
Sì, lo so. Però ti chiedi anche, ma possibile? Dov'è tutta questa misericordia? Dov'è tutta questa aiuto di Dio? È difficile, guardate, credetemi, credere non è facile, almeno in certe situazioni, non ti sto dicendo che non credo, attenzione, ti sto dicendo che sei messo alla prova continuamente quando ti trovi in queste situazioni, ed è veramente dura, credetemi, ma ti piace che... Ciao a tutti, grazie mille per essere qua, sarò breve.
Posso
dire una cosa? Cioè, la luce, scusate. Io vi chiedo scusa, siccome ho fatto un tour de force terribile, adesso mi sto rimettendo in macchina e cerco di tornare a casa. Vi ringrazio veramente, vi lascio veramente in buone mani. Ciao a te. Sì, sinceramente non ho le competenze per parlare né di politica né di storia, semplicemente sono qua per raccontarvi delle storie. Io credo fermamente che dei numeri, le percentuali, le statistiche che sentiamo ogni giorno, insomma ci sono persone esattamente come noi, che quindi hanno un nome, un volto, una storia. In ogni caso la mia missione, chiamiamola così, è proprio quella di raccontarla. Ho cominciato a viaggiare in solitario all'età di 19 anni, rispondendo anche alla domanda di prima, spostandomi dai Balcani, il Caucaso, sono entrato due volte in Siria, mi sono spinto fino all'Asia un anno e mezzo fa, poi nei dettagli piano piano vi racconto, semplicemente appunto per raccontare queste storie, e la mia era anche una sorta di fuga, nel senso una sorta di scappare da casa, proprio per la convinzione di cercare queste storie, di cercare questo dolore lontano da casa. Torni a casa, ripeto, dopo qualche anno ti accorgi invece che queste guerre, anche silenziose, si annidano negli angoli del quartiere, si annidano a 200 metri da qui. Un progetto che sto seguendo costantemente adesso è raccontare, dar voce alle persone sfollate a causa del terremoto, perché noi siamo molto abituati anche attraverso i media a vedere queste guerre sensazionali, no? Come anticipava Nino, fatte di carri armati, di bombe, di stupri, di omicidi, ma ci sono tanti altri tipi di guerre silenziose che si consumano lentamente, appunto, magari dentro al quartiere in cui siamo cresciuti, nati e tutto il resto. Però, le foto che stanno già andando.
Questo è quanto. Io credo fermamente anche che l'umanità, per quanto i tempi siano bui, è sempre più forte della drammaticità e del male, facciamolo passare così. In questi anni, insomma, mi sono spinto, ripeto, dall'Asia ai Balcani, e qua ho selezionato qualche fotografia da raccontarvi. Insomma, io sono nato nel 1992, quindi non ricordo niente della Bosnia, non ricordo niente del Vietnam, intendo a livello bellico, ecco. Non ricordo niente della Cambogia o della Georgia o chissà cos'altro. Ricordo, nel senso, ho vissuto in prima persona le retrovie della guerra in Ucraina e in Siria, che poi vi racconterò. Cioè, di fatto che pur non ricordando niente, ho scoperto che la guerra in quei posti non è mai finita. Noi siamo abituati sempre, noi, parlo anche di me, attraverso sempre queste televisioni e radio, vedere una guerra finita, arriva la pace, sembra che tutto torna a posto. Bene. Perfetto, le foto che stanno passando qui, mi sono recato in Cambogia per un lavoro e anche in Bosnia per fare un lavoro sulle mine antiuomo. Magari sapete meglio di me, però ci tengo a sottolineare questa cosa. Le mine antiuomo sono, scusate, le piattine esplosivi, leggermente più grandi di questo piattino, cioè esistono tantissime tipologie di mine antiuomo, ecco, la più classica è un pochino più grande di questo cerchio. E come ben sapete, quando col peso del corpo, quando lo pigi, esplodono. Queste mine, e ci tengo a sottolineare che dietro ci sono scienziati, operai, chimici, persone che ci lavorano e le distribuiscono a livello mondiale, hanno la capacità di amputare persone, ma non di ucciderle, perché cinicamente parlando un morto lo piangi, lo metti sotto terra e la storia è finita, un invalido lo devi soccorrere, quindi comprare sedie a rotelle, stampelle o altre, insomma, modalità e attrezzature per sostenerlo nella quotidianità, ecco. E quindi di base queste mine antiuomo continuano, come ben sapete, insomma, a uccidere tantissimi civili. E non so se qualcuno di voi ha letto Pappagalli Verdi di Gino Strada, insomma, queste famose mine antiuomo, insomma, costruite e fabbricate con delle alette di plastica proprio per darmi forma e colore adatte a essere colte dall'occhio di un bambino. Quindi raccolte da terra, passate all'amico a casa, al cugino o insomma ad altri bambini, ecco, del quartiere, e gira e rigira con la pressione esatta, chiamiamola così, insomma, esploderà, e a quel punto ferirà non solo un bambino ma anche i fanciulli, insomma, circostanti, ecco. Vabbè, non vado nei dettagli, poi magari ne parliamo, perché ci sono diverse, davvero diverse tipologie, ecco. Ho selezionato anche, vabbè, queste sono delle foto della Val Susa. Noi quando pensiamo appunto alle guerre, e mi leggo appunto alle fotografie che vedete, pensiamo che sono tanto distanti, sono sempre all'estero, e questo passato non possa mai emergere. In realtà vi racconto questo aneddoto. La Val Susa è famosa per la protesta dei notar, no? Che magari abbiamo sentito, ecco, sui media, eccetera. Ma non solo per quello. Sta di fatto che 2-3 mesi fa c'erano tre ragazzi di 16 anni, no? Che stavano facendo un trekking di tanto a Nova Lesa, insomma, questa località un po' sui monti della Val di Susa, e hanno ritrovato questo ordigno della Seconda Guerra Mondiale. E non sapendo cosa fosse, perché a scuola non gliel'hanno magari spiegato, o in famiglia non è mai uscito l'argomento, gli hanno iniziato a lanciare dei sassi. Questo ordigno, pensate, a distanza di decenni, da una guerra in casa nostra, no? Che conosciamo bene, è esploso e ha reso ciechi questi tre ragazzi, amputandoli pure le mani. È di questo che parliamo, quindi torno a ripetere che quando sentiamo concludersi queste guerre, non è mai così. Le foto, queste sono foto scattate dentro la Siria, se avete fatto caso alle foto dei bambini, magari deformi, dentro i boccioni di vetro, vi racconto quest'altra storia. La guerra in Vietnam, magari voi i più grandi, nel senso, qualcuno si ricorderà, che teoricamente è finita, no, il 30 aprile del 75, per me è un passato come la Bosnia che non mi appartiene, a figurarsi, no? Sono nato tanti anni dopo. Cioè, di fatto che sono voluto entrare in quegli ospedali civili del Vietnam e parlare con i medici per scoprire cosa? L'eredità lasciata da quel conflitto. Negli anni 70, insomma, questi aerei statunitensi, e dico statunitensi non per colpare il dito perché anche tanti militari sono rimasti affetti da questa cosa, però sta di fatto, gli aerei statunitensi lanciavano questa diossina altamente chimica, chiamata agente arancio, che aveva lo scopo, insomma, di bruciare tutte le foglie degli alberi nel giro di pochi giorni, se non ore, per stanare i presunti Vietcong che stavano al di sotto delle fronde. Ma forse tutti sapevano che al di sotto di quelle fronde c'erano contadini, studenti di ritorno da scuola. Sa di fatto che questa diossina ha contaminato tantissimo il DNA delle persone, e tuttora oggi, questa storia, ecco, da qui parte il Vietnam, questa storia l'ho raccontata nel 2015, a distanza di ben 41-42 anni nascono migliaia di bambini deformi, con gravi problemi mentali, malattie di ogni tipo, cancri, quello che è, insomma. E parlando con i medici di quegli ospedali mi hanno assicurato che il problema persisterà fino alla sesta generazione. Dunque, se proprio andrà bene, finirà 100 anni dopo dalla teorica fine del conflitto. Quindi queste sono tutte le eredità belliche di cui non sentiremo mai parlare. Allacciandomi il discorso di Nino, nessuno te le racconterà, perché fa facile dire che la guerra è finita, è tempo della pace. Pensate al Vietnam, pensate alla Bosnia. Adesso, ecco, queste sono le fotografie, insomma, di cui vi parlavo. E, vabbè, aggiungendo una cosa, ci sono 4 milioni di persone in Vietnam affette da questa arma chimica lanciata negli anni 70, ecco. E, citando un'altra storia, l'Ucraina, avete visto magari un ospedale, un edificio, no? Bucherellato, insomma. Sono entrato nel Donbass, questa linea cosiddetta di conflitto, un paio di volte, no? Incontrando le famiglie sfollate e i bambini, insomma, che mi hanno raccontato di aver vissuto le ultime 3 settimane della loro vita, prima del nostro incontro, chiusi in uno scantinato, no? Sotto pressanti bombardamenti. Sai il fatto che passando dentro questi edifici, nelle vicinanze di queste città, completamente crivellati dai colpi d'artiglieria, tenendo conto che i bersagli maggiormente colpiti sono ospedali, parchi pubblici, scuole, dove si annida proprio questa umanità esattamente come noi, torno a ripetere. E confermi anche l'idea che 9 vittime su 10 a morire sono sempre civili. E il mio compito, nella mia la più completa umiltà, è proprio quella di far emergere queste storie. Se ci fosse ancora una sorta di ricchezza e di speranza, è proprio in questo, riportare a casa queste storie, parlarne a voi o ai bambini delle scuole, perché sono andato tante volte nelle scuole elementari, più piccole, le medie, le superiori, insomma, incentivare il dialogo, tornare a incontrarsi, proprio per far emergere queste storie e questa speranza. Ora, sarà perché a breve compirò 25 anni, sarà perché sono giovane, mettici quello che vuoi. Io credo fermamente che negli ultimi periodi, insomma, c'è una sorta di cambiamento, c'è una sorta di rivoluzione, magari non tangibile, però penso che tante persone sempre di più si stanno accorgendo di a che punto, insomma, siamo arrivati nel mondo. C'è sempre più gente che prova, almeno nel mio caso, l'ho vista, a incontrarsi, a cambiare nel piccolo le cose. Questa è la, penso sia la speranza più grande, proprio perché accorgendosi di dove siamo arrivati, la pace non può essere un'opportunità, una possibilità, secondo me, è ora che diventi un dovere, diventi un'utopia, ma possibile, concreta, perché altrimenti vedremo sempre più crescere muri. Invece è il momento, rubando parole di altri, di costruire ponti, legami. È l'unico modo possibile, altrimenti abbiamo visto che continuando così le cose non vanno così bene come te le raccontano appunto intere. Ma poi vabbè, magari sono discorsi scontati. E qua ho messo anche delle fotografie del terremoto, di tutti i progetti, però oltre ecco, a raccontarvi storie su storie, mi piacerebbe, forse sto a parlare di voi, sapere cosa ne pensate, se avete delle domande. Io la faccio breve, insomma, perché non so quanto tempo abbiamo, ma magari siete stanchi, non lo so.
Ma io sono molto interessato,
sì,
a capire,
sì,
un ragazzo di 19 anni che decide di partire, è stata una lettura, un incontro, cioè che cosa c'avevi adesso a 19 anni che ti ha detto io ho bisogno di andare a capire, guardare, osservare, raccontare, che cosa ti ha mosso?
Grazie. Allora, semplicemente che dall'età di, insomma, 15-16 anni ho cominciato a leggere dei libri inerenti appunto a reportage, conflitto, eccetera, come Terzani, Kapuscinski o Rumiz, no? Magari li conoscete. Insomma, alimentato da queste letture ho deciso di partire proprio perché, insomma, qualche anno fa la mia famiglia era radunata intorno a un tavolo, pranzo di Natale, e si parlava della guerra in ex Jugoslavia, torno a ripetere, che io non ricordo niente a riguardo, dopo 4 anni quando si è conclusa, quindi, beh, la Bosnia intendo, corso un po' più avanti, però vabbè, e si parlava in particolare della Bosnia. E ho detto, insomma, sono rimasto colpito dalle parole di mio zio, perché ha detto, ah Mattias, quella guerra faceva tanto schifo che spegnevo la TV, perché non la volevo vedere. Allora all'età di 18-19 anni ho detto, caspita però, c'è una guerra al di là della costa, milioni, si può dire migliaia di profughi che arrivano, no? Anche, no, lungo la costa adriatica, tu spegni la tele, torni alla tua normalità, quotidianità, e si fa finta di niente, che non c'è nulla di sbagliato, non è che sto lì a puntare il dito, semplicemente ho detto, caspita, ma andiamo a vedere se questa guerra in Bosnia è realmente finita. Quindi ho preso lo zaino, un po' per istinto, ho trovato un aggancio con un'associazione italiana, mi sono recato nelle campagne di Sarajevo per cercare di raccontare la storia degli sminatori. E cosa ho scoperto? Che la guerra, uno, non se n'è conclusa, né sul piano delle mine antiuomo, né sul massacro di Srebrenica, che magari qualcuno di voi, no, spero tutti, no, conosciate. E due, la curiosità, l'incredibile sfera di questi sminatori che in tempo di guerra, per scappare dai nemici, chiamiamoli così, hanno lanciato mine anti-uomo senza segnalarle nel terreno, quindi insomma corsa caotica, mini la tua abitazione e scappi via. 20 anni dopo, per mancanza di lavoro, disoccupazione o comunque il post-guerra difficilissimo, ti arruoli in un team di sminatori e ti ritrovi magari di fronte a quella mina che tu hai lanciato 20 anni prima. E si tratta di questo, perché lì non ci andranno mai i grandi generali, no, di cui parlavamo prima. Ci torna la gente che all'epoca difendeva casa, quindi pensate a distanza di 20 anni magari si muore per questo, non pensate che sia semplicissimo, ti trovi a pochi centimetri da questo ordigno per da disinnescare. E quindi è partito così, a 19 anni, un po' per fortuna, un po' per gioco, nel senso che mi sono lanciato nei Balcani, si può dire vicino a casa, nel frattempo raccontando anche, faccio un esempio, la Valsusa, no? Per le proteste notav, raccontando la memoria del Vajont, no? E magari, insomma, spero che lo sappiate, penso che lo sappiate, quindi raccontando anche storie inerenti all'Italia, ecco. Però il cambiamento grosso, la voglia di raccontare storie proprio sotto casa, nel caso del terremoto o proprio qui nelle nostre campagne, diciamo l'ho avviata da un anno, perché prima era un po', no, un andare fuori e tornando dentro, tornando alle radici, ti rendi conto di quanto ci sia da raccontare, ecco. Questo. Giusto, lei mi ha detto. No, sì, nel senso, cioè, ho scritto un paio di libri, quello nuovo uscirà giovedì prossimo, ma nel senso che muovendomi appunto dal basso, grazie all'aiuto di tutti, raccolta fondi, cene di autofinanziamento, eccetera, sono riuscito ad andare sul posto, sul campo e raccontare queste storie. Però ecco, non mi piace mai, non mi piace perché non mi appartiene il termine giornalista, fotografo, reporter. Sì, è un termine con cui ti identificano. Però in realtà io non ho mai studiato per far questo, io mi sono diplomato e all'università ho detto va dai, proviamo a fare questa università, ho durato un mese, dopodiché ho capito subito che non faceva per me, nel senso mi sono guardato dentro, sono partito e di base sono arrivato qua, scrivendo questi libri proprio da condividere con la gente del posto, sì, vabbè, andiamo in tournée in tutta Italia, però il fatto del libro non tanto per dire ah caspita Mattia si è scritto un libro, cioè la mia speranza è proprio che il libro, una forma tangibile e concreta da prestare, portare a casa, serva anche come mezzo, no? di condivisione, ecco. E sta di fatto che inizio tutto per gioco e non lo reputo un lavoro perché un po' come tutti sopravvivo, però fin qua per fortuna ci siamo arrivati.
Però se sabato ci porti in libro all'ultimo incontro,
ah, grazie.
Qualcuno sì. È interessato
a... sì sì sì, che poi tra l'altro conoscete a Rumi come scrittore,
Paolo Rumi,
è lui che scrive la prefazione, e anche lì non so come è possibile, perché ho trovato la sua email, ho scritto, mi ha risposto subito, ah va bene, e mi ha mandato, cioè è pazzesco, quindi è andata bene anche in questo campo. Ecco.
A cosa è dedicato il tuo libro?
I libri che ho scritto, scusa, sì, certo, che non l'ho detto.
Su che storie ti sei concentrato?
Sì, 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 sì. Guardate, qua fuori si trovano il primo verso est, racchiude tutti gli appunti e le storie raccolte in Siria, Bosnia, Armenia, Georgia, Romania, Moldavia, insomma la fetta che gira intorno al Mar Nero in qualche modo, ci sono le proteste di Gezi Park in Turchia, la guerra in Siria, le retrovie della guerra in Ucraina, oppure la guerra in Georgia, accaduta nel 2008, che di base è durato 3 giorni ma ha fatto migliaia di morti. Insomma, tutte queste storie qua, i minanti uomini in Bosnia, le adozioni in Kosovo, tutti questi appunti raccolti in verso est. C'è un altro là fuori che troverete, si intitola Il volto dell'altro, è una selezione fotografica del viaggio in Oriente che ho fatto, durato 6 mesi, fino in Cina e ritorno senza aerei, treni e autobus, sempre via terra, no? Questo modo di viaggiare un po' antico, chiamiamolo così. E il prossimo che uscirà insomma giovedì è proprio relativo al viaggio in Oriente e insomma che racconta anche queste storie, racconta il Vietnam, della gente arancia, racconta i minenti uomini in Cambogia, c'è il terremoto in Nepal, c'è la Mongolia, la Transiberiana, insomma un sacco, veramente un sacco di storie. Faccio, apro una parentesi pubblicitaria, che non mi piace farlo, però se trovate delle stampe fotografiche fuori è perché le ho portate in modo che il ricavato è da portare giù alle famiglie insomma colpite dal sisma, ecco, se qualcuno volesse dare una mano in questo sono contento, ecco, magari non saranno bellissime le foto, però spero insomma che qualcuno di voi mi dia una mano, perché laggiù è un altro dramma che di base, non so se volete ne parliamo un po', qualcuno di voi è andato giù a portare magari degli aiuti, a stare con la gente, è capitato? Cioè, io vi racconto questa storia brevissima, che per me è stato proprio un colpo nello stomaco. 3 giorni fa mi trovavo là in località Gabbiano, una frazione danneggiata come insomma tanti altri paesi. Ho incontrato Stefano, questo allevatore di mezza età, in pratica completamente distrutto, che vive, ha perso l'attività, ha perso la casa, vive in questo camper insieme alla figlia di 13 anni e la moglie. Il figlio più grande, intorno ai 20 anni, si è arruolato nei militari, è andato insomma in missione per allontanarsi proprio da questo contesto. E di base lui ha detto: guarda Mattia, sì, io non so più cosa inventarmi, nel senso che sono stato completamente abbandonato. E come si chiama l'ente per gli allevatori, adesso non mi ricordo, ci sono tutte queste sigle, vabbè, che gli hanno donato una testa struttura di plastica e metallo, insomma, da 40.000 euro, per poi accorgersi che quella tensostruttura era utile per temperature marittime, ma non montane. Quindi con le prime nevicate cosa ha fatto? È andata distrutta. Quindi lui, Stefano, cosa ha fatto? Ha dovuto far uscire nuovamente tutti i greggi di pecore, circa 300-400 pecore, no? Rimetterle nella stalla già terremotata, quindi già danneggiata. Ma non è finita lì, perché ogni notte li stanno morendo sia gli agnelli che le pecore, per il freddo, per la mancanza di cibo e per l'inadeguatezza appunto della stalla. E quindi non solo, la presa in giro grossa non è tanto lo spreco di denaro pubblico, ma bensì gli è arrivato un modello abitativo, quindi la casa prefabbricata gliel'hanno posizionata a 300 metri da casa sua ed è sigillata dalla metà di dicembre, perché ancora in questi mesi non sono riusciti ad attaccare il gas nella corrente. Questo per dirvi, ripeto, non voglio far critica, semplicemente per dirvi, pensate quante storie, no? Quanto anche dolore, quante guerre invisibili ci sono, no? A due passi da casa. Tornando alla prima domanda, col senno di poi dico, non c'è bisogno di arrivare in Vietnam o a Cuba o quello che è. Certo, magari qua non ci sono bombe, non ci sono soldati, però insomma in un certo senso si assomigliano, ecco. Poi aspetta a te, cosa raccontare, cosa vuole raccontare, il senso del viaggio, tante cose, ecco. Insomma, questo per dirvi che, insomma, torno a dire, se qualcuno vuole dare una mano, aiutiamo. Vai.
Allora, grazie. Mattia, noi ci siamo incontrati, cosa mi ricordo neanche, un anno fa, in una scuola su Tre Ponti, all'asilo su Tre Ponti, in cui facevi vedere ai ragazzi le varie casette dove abitavano, come abitavano e così via. Presi i tuoi due libri, uno che era Il volto dell'altro, in cui in parte si vede qui, e mi ha fatto particolarmente piacere le cose che hai detto questa sera, perché nel leggere invece l'altro libro, cioè il libro vero e proprio, per ciò che riguarda verso l'est, gli appunti, tra le cose interessanti mi ha colpito una alla tua introduzione, dove la dedica la fai a un regalo ricevuto da una ragazza che ti aveva regalato un peperone, no? Allora, conoscendo molto bene la Bosnia e la Croazia, i peperoni per loro sono un po' la base di tutto, anche da parte dell'Albania, una, ma questo può essere uno scherzo, no? Da parte mia. L'altra parte però finale, quando tu dici la semplicità sta nell'umiltà di guardare.
Sì.
Obiettivamente in questo libro c'è molto, molto di più. E questo mi fa particolarmente piacere, che venga fuori da un giovane, e non è il fatto di guardare, è il fatto invece di osservare attentamente una realtà in evoluzione, una realtà che ci colpisce tutti noi. Parliamo molte volte di coscienza, ma la coscienza qualche volta viene completamente calpestata, mi ci metto per primo, quindi non indico l'altra persona. E quindi io ci terrei in modo particolare a dirti, se a maggio ci sei, proprio fare un incontro con te in un circolo nostro del territorio delle Alpi, proprio perché queste cose devono essere conosciute in modo... io direi sistematico. Torno a dire, questo libro è di una maturità secondo me estrema per un ragazzo di 25 anni. Io sono un paio di anni più di te, perché sono rimasto di poi, ma non ho più contatti. E poi questo passaggio con il mio Fezza, in cui non direi un vuoto, ma un cammino di 40 anni di storia, penso che si debba fare e riflettere. Quindi ti ringrazio per le tue parole e anche chi ha organizzato questo incontro. Grazie di nuovo, Matis. E buon lavoro.
Mentre faccio i complimenti, però mi chiedevo, è partita la tua iniziativa dalla curiosità a un mondo diverso o c'era già implicita una mission? Cioè, per educare la pace, per vincere la disumanità, la ferocia della guerra. Questo mi chiedevo. Peraltro noi stiamo qui come in un forno, facciamo del pane buono, diciamo belle cose, lo dobbiamo fare insieme, quindi tanto ti ringrazio e mi auguro di essere nel forno buono e se mi puoi dare le risposte le gradisco.
Sì, sicuramente era la curiosità, ma anche il non accettare forse lo stato delle cose. Nel senso che io sono cresciuto fin da bambino, mi ricordo con quel soltiero fisso della guerra, non è che a 6 anni mi deprimevo pensando alla guerra, però ci sono cresciuto e parlando di missione io penso proprio di sì, ma anche a livello istintivo, la cosa con cui cresci, e arrivi a un certo punto che di base con tutto rispetto, ma a me magari a livello personale, portare in giro magari il cartellone con scritto non la guerra, oppure stop, bombardamenti in Siria, ma va benissimo, ci deve essere, è un dovere. Però per quanto mi riguarda, per come sono cresciuto, io non posso parlare di Siria, di Ucraina, di Bosnia o di Vietnam senza andare sul campo, ma questa è una cosa mia, nel senso che si parla di umiltà, di stretti di mano, si parla di stare in contatto con quelle persone, dormire, mangiare, bere ciò che... come vivono loro, anche come puoi raccontare questa storia. Tante volte ci sono giornalisti, fotografi, più delle volte purtroppo fanno 2 o 3 scatti, no? E vengono via, magari le trovi sulle copertine dei giornali, ma non è come un modo di raccontare. Secondo me la differenza basilare è l'empatia per persone in contatto che crei. Ma vi racconto questo incontro anche forse ironico, poi se siete stati chiudere, mi rendo conto che mi trovavo, insomma, io sono tornato da Oriente un po' in fretta e furia durante l'ultimo viaggio e alla riunione della ronda dei migranti, no? Che a novembre 2015 ancora era aperta. Sto di fatto che sono arrivato di corsa a Salonico, mi sono unito insieme a due famiglie siriane e afghane in fuga appunto dalle guerre e si stavano dirigendo insomma verso l'Europa, la Germania se non sbaglio. Quindi ho viaggiato con loro un paio di settimane in mezzo insomma alle burocrazie più disfinate insomma dei Balcani per provare a raccontare le loro storie. Per fortuna un ragazzo incontrato parlava qualche parola di inglese e ci siamo riusciti a capire, ma questo per dirvi che senza sentire, ma proprio in maniera forse lontanissima, ciò che provavano loro, secondo me è impossibile riportare le loro testimonianze. Quando eravamo sul confine croato, mi ricordo che stavamo giocando con i bambini, no? I genitori si riposavano, entrano 2 fotografi tedesche, no? E in pratica ci vedono e dicono, cos'è che ha detto? Ci salutano in arabo, salam aleikum, e poi fanno suria, in arabo significa foto. E c'era questa fantasia della famiglia, santo numerosa, il padre di famiglia ha detto no, sì, cioè, allora se devi fare la foto parla, nel senso cosa ti dobbiamo dire, e lei fa ok, è Kabul, no, come dire, niente da Kabul, e loro sì, è da Kabul, no? Perché si mette in posa, mi sotto la luce, ti affanno qui, poi fuori, dice grazie, scende dal treno, ed erano due, ho scoperto poi che erano due inviati appunto del Spiegel, tipo di adesso, e ti rendi conto, ma al di là di tutto, ma pensa anche quanta falsità ci può essere vedere una foto di questo tipo in un giornale tedesco su internet, no? Magari io, ma così giocando, rimando lì e dico, guardate che di mezzo c'è italiano che stiamo mettendo con voi, con loro stavo facendo lo stesso lavoro vostro, cioè mi si dire che non conosci i nomi, non conosci da dove venivano esattamente, chi vi ha già fatto, le ingiustizie lungo il cammino, e pretendi di pubblicare questa foto. Ora, fortuna non tutti lavorano così, però insomma le notizie che ci arrivano non da riflettersi sopra, perché sono veramente anche le foto che circolano, nel senso mi rendo conto tempo fa c'era una vecchia foto dell'esodo libanese, da Valona, dove era Bari, come era? Valona Bari, no, nel 91, questa foto l'avevano riutilizzata per l'esodo siriano da Medusa. La gente che commentava, condivideva, e diceva, ma cacchio, dove è bianco e nero? Invece dico Valona, niente, è proprio lo stesso. Però Vedete, l'importanza di incontrarsi è quella, cioè parlare, vedere la gente, toccare con mano queste cose, veramente.
Grazie, Andrea. Curiosità, i tuoi prossimi progetti?
Allora, i prossimi progetti, guarda, brevemente, adesso andremo in tour, faremo queste presentazioni in Italia per il libro nuovo. Poi a fine maggio in poi mi sono ritagliato un mese e andrò giù nelle zone del terremoto con la tenda, nel senso per vivere stretto contatto con loro e raccontare giorno per giorno cosa sta succedendo là. Dopodiché intorno a luglio sono due giornate in USA, a Sicilia, a fare un lavoro insomma, sugli sbarchi, sull'accoglienza dei migranti e poi, non so, cioè, in Vallo ce ne sono veramente tanti. Però proprio tornando a scavare dentro di sé, sicuramente l'estero non ha minore importanza, però per un po' l'ho accantonato perché mi rendo conto di quanto c'è da fare qua, da quante coscienze ci sono da svegliare. Perché a un certo punto ti rendi anche conto che queste storie qua dentro cercano il bene, dialoghiamo tutto. Ma se ci pensate, quanto sarebbe più importante portarle in quei contesti dove l'opinione è diversa dalla nostra? E quello è il vero dialogo forse, nel senso cambiare la mente, vabbè, razzisti, quel brutto di così, però di gente che la pensa diversamente dalle tue. Non che sia semplice andare qua per carità, però pensa che cambiamento può instaurare con persone lontane da queste cose. E la sfida forse è quella, però è importante continuare a farle, progetti sono questi.
Se uno vuole seguire quello che fai, c'hai un blog, una pagina Facebook?
Sì, mi dispiace che ho fatto il giorno a Facebook, il gruppo di vista, sì, sì, è un giorno tutto io, però ci sto mettendo mano perché infatti, insomma, giustamente chi non usa Facebook, però sì, punto tutti quei mezzi di là, è così. Il mio nome è Mattia Scanatino. C'è il mio profilo, sì, è due T l'H, quasi si tocca.
Mi vengono in mente due riflessioni, che non sono domande, che non ti devono far commuovere. Però io riconosco la tua mamma, mi rendo conto che tutta quella dolcezza, quella pace interiore, hanno dato questo. E quindi qual è il significato di una presenza così bella, di una bella presenza materna di quel tipo? E questa è la prima riflessione. E la seconda è che stasera il motivo ricorrente è stato la mistificazione dell'informazione. E quindi siamo frutto, tutte le nostre opinioni sono a 9 volte su 10 frutto di una cattiva informazione. E mi riconduco, quindi mi torna in mente gli anni immediatamente successivi. Alla frase di Sanremo, quando gli studiosi e i sociologi ci dicevano che quella guerra è stata preparata proprio esattamente in base ad una mistificazione, cioè le informazioni erano state veicolate con le parole giuste, in modi giusti, perché la gente venisse portata a combattere. E quindi ecco, forse per chiudere un po' il cerchio sarebbe da ripensare l'idea di non combattere le guerre, ma combattere chi le prepara, combattere chi le vuole. Le guerre non sono disumane, le guerre sono umane, cioè le guerre tra gli uomini e non dire disumane. Però essere attenti, un po' alla palma, no? Vigilare su chi vuole manipolare. Quindi lavorare sulle coscienze, lavorare sull'informazione, lavorare sui giovani. Così. Qualche altro?
No, infatti scherzando, quando la gente mi chiede no, ma cosa ci ha portato a questo, come cambiare le cose, io scherzando dico sempre che l'anno di distruzione di massa non è la bomba, è la televisione. Scherzando, però se ci pensi, non dico adesso spegni la tele per forza di cose, però sarebbe, ecco appunto, sarebbe un passetto in più questo. Poi la mia considerazione magari è esagerata, però se ci pensi tanti problemi derivano proprio da questa militare.
Scusa, ricollegandomi un attimo all'ultima domanda, mi verrebbe da chiederti allora te come ti informi, quali sono i tuoi canali pubblici o i tuoi altri privati?
È una riflessione. Ed è la domanda, nel senso che io penso che questo Facebook, per quanto virtuale, per quanto detestato, eccetera, possa essere veramente un'arma grossa, Facebook come YouTube, come tanti altri social, nel senso che viviamo in un tempo che si basa intorno a queste modalità virtuali, ma possono essere veramente degli strumenti importantissimi. Io mi ricordo quando sono stato in Siria, che tantissimi studenti, no, che preparavano le prime manifestazioni contro il regime di Assad, si muovevano tramite Facebook, anche quello era controllato, certo, però era un modo per raggruppare in una piazza magari 10.000 persone. E quindi il modo di informarmi è quello, semplicemente seguendo i progetti di un'associazione sul campo, seguendo dei reporter, dei fotografi o dei giornalisti vari che raccontano queste storie e poi pubblicano in base alla propria agenzia giornale. Ma la vera informazione, io da quando sono bambino, torno a ripetere che sono i libri, al di là di tutto, mettici computer, nel digitismo, mettici tutto, se ti prendi un libro in mano, lo presti, lo leggi, e fai il PDF, lo condividi con altra gente, la migliore informazione, proprio perché uno legge magari degli appunti di viaggio di persone che sono state realmente lì e l'hanno tramandata, e due perché di base è una ricchezza incredibile, cioè il fatto di avere uno strumento come quello lì, quindi di base per informarmi bisogna questa rete che piano piano sto conoscendo ovviamente, adesso tu parlare di un ragazzo che ha fatto un lavoro, no? Ma anche tramite il lavoro per scuola, no? Questi giorni sono riuscita la selezione fotografica, aggiungi magari quei ragazzi, capisci il perché vanno in quei posti, cosa raccontano. Quindi di base mi informo così, però torno a dire che è importantissimo seguire proprio la concretezza del campo, cioè qualcuno che va in quei posti altrimenti è completamente distorto, è sempre difficile una semplice informazione.
Se non ci sono altre domande, per Mattias possiamo.
Ah, c'è quello.
Sì, possiamo concludere appunto. Vi ringraziamo ovviamente, ringraziamo anche Mattias e
non ho detto una cosa, è incredibile essere qua per un motivo, perché 5 anni fa,
scusate poi, è incredibile essere qua, perché 5 anni fa, quando avevo 19 anni, stavo per partire con la Boss, ero seduto lì mezzo a ascoltare Emiliano Boss, il giornalista,
adesso è a Washington,
che adesso è a Washington, e quindi è stranissimo, 5 anni dopo poter raccontare la storia, incredibile, perché all'epoca dicevo, caspita, ma che bel lavoro, gira, tanti storie, e nel mio piccolo, no, provavo a fare, ma come è successo? Però è successo.